Bene, possiamo, credo, cominciare questo ultimo incontro del ciclo ordinario della Scuola di Pace, nel senso che contiamo durante l'anno poi di organizzare altri incontri, ma qui diciamo chiudiamo questo ciclo di 4 incontri nei quali abbiamo ripercorso 2 figure importanti della non violenza. Oggi ne abbiamo 2 in qualche modo a cavallo, Tolstoj e Gandhi, e l'ultima volta invece abbiamo affrontato un tema di grande rilevanza come quello dell'immigrazione, particolarmente poi, non lo sapevamo a settembre-ottobre quando abbiamo pensato quell'incontro, molto diciamo sulla realtà di questi giorni. Dicevo che questo è l'ultimo incontro del ciclo ordinario perché certamente abbiamo in mente almeno un ulteriore incontro per celebrare e ricordare, come abbiamo messo nel volantino della Scuola di Pace di quest'anno, per ricordare il 50° della famosa Marcia per la Pace Perugia-Assisi che Aldo Capitini appunto promosse il 24 settembre del 1961. Quest'anno ci dovrebbe essere, non so se Paolo ha qualche notizia, io le ultime che ho visto, dovrebbe esserci una sorta di accordo fra il movimento non violento, di cui appunto Aldo Capitini è stato fondatore, e gli attuali organizzatori ormai da diversi anni della Marcia Perugia-Assisi, e quindi Flavio Lotti e il gruppo di Perugia. Dovrebbe esserci proprio in ricordo del 50° un'organizzazione congiunta e quindi una caratterizzazione, come dire, più non violenta, più sul versante della non violenza che non genericamente della pace, come è stato in questi anni. E noi abbiamo potuto acquisire il filmato originale della prima marcia, è un documento abbastanza raro che non circola. E quindi ovviamente a chi ci ha lasciato l'indirizzo, un telefono, un indirizzo di posta elettronica, ovviamente vi avviseremo quando organizzeremo questa proiezione con anche poi ovviamente un confronto, una specie di cineforum come si faceva negli anni 70-80 e che oggi purtroppo si fa sempre meno. Quindi questo è un appuntamento che certamente prima dell'estate terremo, penso abbastanza presto, ma poi ci saranno penso anche altre occasioni. Per esempio ce n'era uno proprio oggi, perché proprio oggi ovviamente era in qualche modo in concorrenza con questo incontro, ma abbiamo aderito anche a quell'altro incontro che proprio in questo momento si tiene ai Giardini Amiani davanti al Caffè Centrale, sugli avvenimenti di questi giorni in Libia. Fermiamo il massacro in Libia, ecco, in questo momento insomma diverse organizzazioni della città di vario orientamento stanno organizzando una presenza per sottolineare la necessità di in qualche modo intervenire, ovviamente politicamente, non certo militarmente, in questa gravissima situazione. Fra l'altro penso che l'Italia abbia molti motivi per sentirsi corresponsabile, non solo per la politica che ha fatto negli ultimi anni, ma anche perché, contrariamente a quello che ho sentito ieri sera, un ministro della Repubblica ha smentito, invece è confermato da diverse fonti, fra cui Pax Christi e la Rete per il Disarmo, che Gheddafi sta utilizzando armi italiane per la repressione. L'Italia ne ha vendute moltissime in questi anni alla Libia, in particolare nel 2009 per circa 80 milioni di euro. E quindi purtroppo abbiamo anche in qualche modo, seppur una responsabilità che poi ognuno sente su di sé a vario titolo, ma certamente non possiamo non sapere, non riflettere sul fatto che armi italiane, come diceva un vecchio slogan, uccidono in tutto il mondo, in questo momento stanno uccidendo in Libia. Detto questo, veniamo all'incontro di oggi. Questo incontro nasce l'estate scorsa, quando abbiamo tenuto al castello di Albiano di Vrea, dove vive fra l'altro Luigi Bettazzi, vescovo emerito di Vrea, e che, ricordo, è stato il primo relatore della Scuola di Pace 8 anni fa, quindi lo ricordiamo con particolare affetto, fu un intervento di grande profilo, veramente molto bello, e in quel castello abbiamo tenuto l'estate scorsa l'Assemblea Nazionale del MIR, Movimento Internazionale della Riconciliazione, uno dei movimenti che collaborano alla Scuola di Pace, movimento del quale tanto Paolo ed io abbiamo militato, per usare un termine che sa un po' di militaresco, ma insomma, abbiamo partecipato insomma, dalla fine degli anni 70, in particolare mi piace ricordare che con Paolo siamo stati nella segreteria nazionale del MIR quando presidente era Don Sirio Politi, il primo prete operaio italiano, una figura straordinaria che credo entrambi ricordiamo con grande affetto, una figura davvero straordinaria sia della Chiesa che della non violenza italiana. Poi successivamente, prima io e poi Paolo, siamo stati entrambi presidenti nazionali del MIR, quindi oggi ho vicino a me davvero un amico fraterno col quale magari ci si vede ormai poche volte all'anno, ma col quale quando si condividono delle lotte così importanti, dalle lotte antinucleari degli anni 70, quelle per i missili a Comiso, l'obiezione alle spese militari, l'obiezione di coscienza, ecco, capite che insomma, quando si condividono gli anni migliori della propria vita, poi si cementa un'amicizia che va al di là della conoscenza e della possibilità di vedersi più spesso. In questo seminario, vi dicevo, in cui Paolo era uno dei principali relatori, abbiamo affrontato all'interno dell'Assemblea del MIR la figura di Tolstoj e in particolare mi ha colpito il passaggio in cui si passava dalla esperienza, da ciò che aveva scritto e fatto Tolstoj, a Gandhi. Allora vorrei leggervi, per introdurre questo incontro, quella che la principale animatrice degli amici di Tolstoj in Italia, Gloria Gazzeri, ha scritto su questa bellissima rivista, che ovviamente tutto quello che cito poi lo potete trovare alla Sala della Pace, avete visto fuori c'è anche il bollettino che i giovani di servizio civile hanno preparato, nel quale citano, diciamo, riportano alcune riviste più significative, ma poi ovviamente tutte le potete trovare e approfondire alla Sala della Pace. Ecco, la necessità così di riflettere su Tolstoj, non solo perché è una delle figure più significative, per quanto poco conosciute, della non violenza, ma perché il 7 novembre scorso erano 100 anni dalla sua morte, che è avvenuta il 7 novembre del 1910. La cosa così che volevo dire in apertura è questa, che ovviamente tutti conosciamo Tolstoj come grande scrittore di Anna Karenina, Guerra e Pace, ma pochi conoscono quello che è avvenuto dopo la sua conversione, quella che lui stesso chiama la sua conversione. E quello che appunto Tolstoj fece dopo fu così importante che Gandhi dichiarò di essere stato convertito alla non violenza nel 1894, quando si trovava in Sudafrica, leggendo l'opera fondamentale di Tolstoj, Il regno di Dio è dentro di voi. Anche questo è un libro che trovate alla Sala della Pace, è un libro che anch'io, quando lessi tantissimi anni fa, mi colpì fortemente. È un libro, appunto, immagino che tutti abbiate sentito Guerra e Pace, Anna Karenina, forse in pochi avete conosciuto questo libro. E la cosa curiosa è che Tolstoj ha scritto queste parole che mi hanno davvero stupito. Dice Tolstoj: scrivevo dei librucoli sulle inezie, Guerra e Pace e Anna Karenina, e tutti i miei librucoli vennero esaltati e pubblicati, è considerato uno dei più grandi scrittori della storia dell'umanità, ma appena mi venne il desiderio di servire Dio, i miei libri vennero vietati e bruciati. Quindi Tolstoj considera il periodo vero, importante della sua vita, quello quando ha cominciato, attraverso questa sua conversione religiosa e poi lo scritto di questo testo, Regno di voi, quello è veramente il periodo importante della sua vita. Invece dice: mi stupisco che quelle cose serie, vere, importanti che ho scritto non gliene può fregare di meno a nessuno, potremmo dire con linguaggio di oggi, mentre quando ho scritto quei librucoli, li chiama lui, ero uno dei più grandi scrittori della storia. Quando mi domandano in che consiste la mia dottrina, io rispondo che non ho alcuna dottrina mia, ma intendo la dottrina cristiana appunto come è stata esposta nei Vangeli. Questo lo dico e poi termino, perché poi Paolo immagino lo approfondirà anche questo aspetto. Tolstoj è stato considerato in qualche modo un eretico dalla Chiesa ortodossa, accusato,
com'è? Stato scomunicato.
Stato poi scomunicato dalla Chiesa ortodossa, che lo accusò di lui accusava la Chiesa del suo tempo di ritualismo, dogmatismo e di collusione con i poteri politici, a lui dice: io non ho fatto altro che leggere il Vangelo, per cui tutta la mia opera non è altro che basata sul Vangelo, non ho assolutamente aggiunto nulla di più, dice lui, e dice: credo di non ingannarmi dicendo che non mi sono mai separato dalla Chiesa. Io non conosco nessuna Chiesa che divide, ma solo quella che unisce tutti gli uomini che amano sinceramente Dio. Ecco, credo che così questi piccoli tratteggi della figura di Gandhi possano in qualche modo, di Tolstoj, possano invogliarci nell'ascoltare Paolo Candelari, la cui figura ho tratteggiato se non altro per i punti comuni, ma che avete trovato abbondantemente nel pieghevole. Ho fatto il lapsus di Gandhi perché ho chiesto a Paolo anche di parlarci, diciamo, della, non a caso il titolo che ho dato a questa conferenza ha proprio questo sapore, cioè Tolstoj, in questo seminario che abbiamo fatto veniva fuori in maniera abbastanza efficace, direi. Il pensiero di Tolstoj preso da Gandhi è diventato non violenza politica, potremmo dire. Quindi Gandhi è giustamente, credo, unanimemente considerato colui che è riuscito a portare nelle scelte politiche una non violenza che fino ad allora era rimasta su un piano, potremmo dire, personale, con alcuni esempi importanti, penso a Thoreau, ad altri, insomma, però sostanzialmente poi è Gandhi che porta a pienezza di impegno politico la scelta della non violenza, che da scelta religiosa, da scelta personale, eccetera, diventa con Gandhi scelta politica. Quindi mi sembra anche interessante ascoltare poi questo passaggio di come dal pensiero di Tolstoj Gandhi ne trae alimento per la sua azione politica. Detto questo, Paolo, a te la parola.
Grazie, innanzitutto grazie a voi, grazie in particolare a Luciano che mi ha invitato, soprattutto delle parole che ha detto nel prendere la mia presentazione, no? Che, per cui ecco, ringrazio anche voi di questo invito che mi onora. Io non sono un professionista della letteratura o di Tolstoj, eccetera, sono più così un dilettante che si diverte, diciamo così, a studiare e approfondire questi temi. E perciò, ecco, vi chiedo scusa fin d'ora di eventuali manchevolezze, eccetera, dilettantismi che possono venire fuori, ma diciamo più nello spirito di condividere, diciamo, quello che ho studiato e che ho approfondito di questi autori. Allora, entro subito nel tema, intendo iniziare presentandovi proprio una lettura, un breve estratto, un brevissimo estratto di l'ultima lettera che Tolstoj scrisse a Gandhi nel 1909, che riassume un po' l'idea a cui era arrivato nel corso della sua vita. Poi faremo, come nei film, un flashback, vedremo come Tolstoj è arrivato a queste conclusioni, e infine il trade union con Gandhi, che praticamente prende il testimone, anche perché Tolstoj era vecchio, Gandhi invece era ancora, insomma, giovane, maturo, però iniziava allora la sua attività politica, e dunque un po' ha preso il testimone e come l'ha approfondito. Allora inizierei subito da questa lettura. Questa qui è una lettera che Tolstoj scrive a Gandhi il 20 settembre del 1910, dunque esattamente 2 mesi prima di morire. C'era stato un carteggio tra Tolstoj e Gandhi di alcune lettere, iniziato sostanzialmente nel 1909, era iniziato a seguito di una lettera che era stata pubblicata e che era girata in diverse riviste, che Tolstoj ha scritto, una lettera aperta, lettera un indù. In questa lettera un indù sostanzialmente Tolstoj risponde appunto a un, non tanto a un indù, ma a un indiano che era esule negli Stati Uniti perché appunto, aveva fondato una società che combatteva il dominio inglese in India, e però questa associazione era un'associazione che si prefiggeva di combatterlo con tutti i mezzi possibili, non escluso, anzi, in primo luogo anche il terrorismo. Aveva fatto presente a Tolstoi, Tolstoi era un po' un punto di riferimento in quel momento per molti movimenti alternativi, aveva fatto presente la condizione dell'India, eccetera, gli aveva chiesto un parere, mandandogli anche i numeri della rivista. Tolstoi rispose scrivendo questa lettera a un indù, in cui espone, in cui si parte da una domanda fondamentale, che è un po' una domanda, penso, che tutte le persone che amanti della giustizia, eccetera, si sono sempre poste. Com'è possibile che una popolazione di milioni, allora erano 200 milioni di indiani, si assoggettasse a gruppi sostanzialmente piccoli e limitati? La stessa domanda che si può porre, che allora ci si poneva di fronte al proletariato, che si assoggettava di fronte ai capitalisti, a tutti i popoli oppressi che si assoggettavano di fronte ai colonialisti. Un po' tutti i popoli che a un certo punto sembrano essere così ubbidienti, così inermi di fronte alle dittature, che però poi se andiamo a vedere sono molto poche. Allora, com'è possibile questo qui? La risposta di Tolstoi era: è possibile perché sono gli indiani che accettano questa dominazione, perché e l'accettano in quanto non hanno scoperto la ricchezza di quella legge dell'amore che è iscritta in tutte le religioni, cristianesimo, come induismo, come buddismo, come altre religioni. Questa basterebbe scoprire questo messaggio per svuotare praticamente tutto l'apparato di dominio che permette questa ingiustizia e questa oppressione. Qui già abbiamo un flash su quella che è un po' l'idea di Tolstoi, no? Praticate praticamente la legge dell'amore, rifiutatevi di fare la violenza a chiunque ve lo ordini, di fare l'oppressione. Praticamente noi possiamo fare a meno di chiunque ci ordina, ci costruisce qualcosa, una sorta di disobbedienza civile allargata, non più riferita a un solo fatto, a un solo episodio, ma riferita. Se i popoli capissero questa cosa qui, tutti vivremo meglio. Questa è sostanzialmente è proprio molto semplificata. Gandhi legge questa lettera a un indù e gli presenta quello che è la lotta che lui stava in quel momento svolgendo nel Sudafrica. In Sudafrica, Gandhi era andato in Sudafrica semplicemente come legale di un commerciante indiano che lavorava in Sudafrica. Appena arrivato in Sudafrica, non so se qualcuno di voi ha visto il film Gandhi di Attenborough, l'impatto è quel viaggio in treno in cui viene cacciato via dal treno semplicemente perché non può stare in prima classe, e lui è considerato un nero, anche se gli indiani in realtà non sono proprio neri, però comunque un non bianco, ecco, diciamo così. Il fatto che avesse il biglietto, che fosse comunque una persona, era un avvocato che lavorava per una società, per un commerciante ricco, cioè questo non significava niente, va tutto giù dal treno. Dunque, in patto col razzismo e con una serie di disposizioni legislative che verranno poi in seguito atte a rendere difficile, diciamo, la vita degli indiani. Ogni riferimento ai fatti recenti è puramente casuale, no? Cioè, misero una legge per cui un indiano aveva bisogno di un lasciapassare, soprattutto una legge di cose che praticamente rendevano difficile la vita di queste persone qui. In Sudafrica esistevano parecchi indiani, perché Sudafrica era una colonia britannica, così come l'India, e gli indiani erano dei buoni lavoratori, per cui erano andati lì sostanzialmente per coltivare grossi campi, cioè per fare i braccianti nei grossi campi di cotone. Come al solito, all'inizio ricercati, eccetera, poi il gruppo si ingrossa, arrivano poi anche i mercanti, arrivano i commercianti, cioè per gli indiani non è che sono un popolo sprovveduto, cioè un popolo che ci sapeva fare anche nel commercio, eccetera, e inizia la reazione, cosa ci fanno questi qui, eccetera. La reazione, per carità, dei bianchi, i neri allora proprio erano una sottospecie che non contava niente. E perciò Gandhi inizia una lotta che inizialmente è semplicemente per avere gli stessi diritti come sudditi dell'impero britannico, anzi lui diceva come cittadini. Noi siamo cittadini dell'impero britannico e dunque vogliamo la stessa lotta. Inizia tutta una serie di lotte basate appunto sulla disobbedienza civile e sul rifiuto della violenza. Tutte queste lotte vanno fatte senza uso di violenza. Questo è il messaggio di Gandhi che approfondiremo in seguito. Per cui, per questo, Gandhi presenta queste sue lotte a Tolstoi, che lo considera un po' una sorta di lume dei tempi. Tolstoi gli risponde, e nella risposta diciamo che c'è un po' un sunto di quelle delle sue idee. Dunque, passo a leggere direttamente quello che scrive Tolstoi, ovviamente sono solo alcuni pezzi, dunque tralascio tutta la prima parte. Dice: più vivo, e specialmente ora che sento vivamente l'approssimarsi della morte, più desidero dire agli altri ciò che sento intensamente e ciò che, a mio modo di vedere, ha un'enorme importanza. Desidero soprattutto parlare di quel che si chiama non resistenza e che in sostanza altro non è che l'insegnamento dell'amore, non deformato da false interpretazioni. Che l'amore, cioè la tensione delle anime umane all'unione e l'attività che ne deriva, sia la legge suprema e unica della vita umana, questo nel profondo dell'anima lo sente e lo sa ogni uomo, lo vediamo con la massima chiarezza nei bambini. Lo sa finché non viene confuso dai falsi insegnamenti del mondo. Questa legge fu proclamata da tutti i saggi dell'umanità, tanto indiani quanto cinesi ed ebrei, greci, romani. Penso che con la massima chiarezza fu espressa da Cristo, che disse anche espressamente che in questo solo sta tutta la legge e i profeti. Non solo, ma prevedendo la deformazione alla quale questa legge è soggetta e che essa può subire, additò esplicitamente il pericolo di questa deformazione, caratteristica delle persone dedite a interessi mondani. Additò soprattutto il pericolo consistente nel giustificare la difesa di questi interessi con la forza, cioè, come egli diceva, di rispondere colpo su colpo, di riprendere con la forza quanto ci è stato tolto, eccetera. Egli sapeva, come non può non sapere ogni uomo ragionevole, che l'uso della violenza è incompatibile con l'amore, come legge fondamentale della vita. Che non appena si ammette la violenza, in qualsivoglia caso, si ammette l'insufficienza della legge dell'amore e perciò si rigetta la legge stessa. In verità, gli uomini di tutti i tempi si fecero guidare dalla sola violenza nell'organizzare la propria vita. La differenza tra la vita dei popoli cristiani e quella di tutti gli altri sta solo nel fatto che nel mondo cristiano la legge dell'amore fu espressa con una chiarezza e precisione quale non si trova in nessun altro insegnamento religioso, e nel fatto che gli uomini del mondo cristiano hanno accolto solennemente questa legge e contemporaneamente hanno ammesso la violenza e sulla violenza hanno costruito la propria vita. E perciò tutta la vita dei popoli cristiani è una netta contraddizione tra ciò che essi professano e ciò su cui costruiscono la propria vita. Contraddizione tra l'amore riconosciuto come legge della vita e la violenza, accettata, perfino lodata, come necessaria in vari forme. Il problema è ora evidentemente questo: o riconoscere che non accettiamo alcun insegnamento etico-religioso e siamo condotti nell'organizzazione della nostra vita dal solo potere del più forte, oppure che tutte le nostre tasse raccolte con la violenza, tutte le nostre istituzioni giudiziarie e di polizia, soprattutto l'esercito, debbono essere aboliti. Sempre parlando di questa contraddizione, dice: deve essere e non può non essere risolta. Deve essere risolta naturalmente nel senso di riconoscere la legge e di rifiutare ogni violenza. E per questo la vostra attività nel Transvaal, che ci pare ai confini della terra, è la provincia dove operava Gandhi nel Sudafrica, è l'opera più centrale, più importante fra tutte quelle che si svolgono attualmente nel mondo. E di essa saranno partecipi necessariamente non solo i popoli del mondo cristiano, ma quelli di tutto il mondo. Quando si accetta il cristianesimo, sia pure in quella forma deformata in cui si professa tra i popoli cristiani, e allo stesso tempo si accetta la necessità degli eserciti e degli armamenti per uccidere su vasta scala nelle guerre, si incorre in una contraddizione evidente, stridente. Essa deve necessariamente, presto o tardi, probabilmente molto presto, rivelarsi e distruggere l'accettazione della religione cristiana necessaria alla conservazione del potere, o l'esistenza dell'esercito e di ogni violenza da questi sostenuta, non meno necessaria per il potere. Poi finisce con i saluti. Beh, allora di qua c'era questa lettura di questi pezzi della lettera di Tolstoi e Gandhi, vediamo che si possono nucleare io ho raccolto sostanzialmente 5 punti che sono le basi del pensiero non violento di Tolstoi. Uno è l'adesione al messaggio di Cristo, la cui essenza consiste nella legge dell'amore. In particolare lui si riferisce al discorso della montagna, a quella parte che è esposta in Matteo capitolo 5, versetti 21-48. Qui dice: avete sentito che vi ho detto di non uccidere.
Il Vangelo di domenica scorsa.
Esattamente. E che secondo lui, lì, secondo Tolstoi, si concentra tutta l'essenza del messaggio cristiano. Lui dice: se non capiamo, se abbiamo capito quello, abbiamo capito praticamente tutto. Se non abbiamo capito niente, quello, il resto, non riusciremo mai a comprenderlo. Un'adesione che va data, secondo Tolstoi, completamente, interamente alla legge. Secondo punto, questa legge, che viene lì espressa in maniera più chiara e più evidente che in qualsiasi altro appunto teoria, scritto, rivelazione, è però una scoperta di tutti i popoli. Possiamo ritrovare quella legge sostanzialmente in tutte le grandi tradizioni religiose. Terzo, la legge dell'amore è valida a livello personale e a livello sociale. E questo qui è il grande, insomma, passo avanti di cui parlavamo all'inizio. Quando si fanno, no, la storia della non violenza, cioè, effettivamente si dice i maestri della non violenza e ci si mette tutta una serie di personaggi che giustamente stanno come maestri di non violenza e che sono ben più precedenti a Gandhi, eccetera. Chi ci mette Buddha, chi ci mette San Francesco, sicuramente, cioè, quantomeno anche per me personalmente, il maestro principe della non violenza è Gesù Cristo, più non violenza di quella, della sua passione, morte, eccetera, non c'è nient'altro. Quello che però effettivamente c'è da dire, Gandhi stesso dice: quello che vi dico è, non c'è nulla di nuovo, è qualcosa di antico come le montagne. Però la novità che comunque a partire da Gandhi, direi già da Tolstoi, c'è, è che questa espressione della non violenza era tutto sommato riferita alla morale personale. Cioè, tu non a chi ti dà uno schiaffo porgi l'altra guancia, ma lo puoi fare tu personalmente, nei rapporti con le altre persone. Però uno Stato, un gruppo sociale, non può fare questo, perché se facesse questo verrebbe a crollare tutto un certo equilibrio che c'è nel mondo. Comunque la legge dell'amore non è quella che governa i fatti della politica e dei rapporti tra gli Stati e le classi sociali. E questo qui, perciò, questo qui è anche abbastanza ben espresso in tutte le teorizzazioni che abbiamo avuto dall'antichità ad oggi, anche nella stessa concezione di San Tommaso, no? Cioè, la legge dell'amore nei rapporti personali, nei rapporti con gli altri. E questo sicuramente, se ognuno seguisse questa legge qui, il mondo funzionerebbe molto meglio. Però un re, un sovrano, un capo di Stato non può mettersi su questo piano qui. Tolstoi dice: no, questa è una verità che vale sempre, non può essere confinata ai rapporti personali, vale per i rapporti personali e vale per i rapporti sociali. Dunque la non violenza diventa effettivamente un fatto politico, una proposta politica che poi verrà sviluppata, poi vedremo come, anche il Gandhi. Quarto punto del pensiero che viene fuori di Tolstoi è che l'uso della violenza, anche in casi limitati, è incompatibile con la legge dell'amore. Questo è anche un punto importante. Tolstoi in questo qui è molto rigido, cioè effettivamente, cioè, una volta che è stabilito un valore, cioè, non solo non lo si negozia, ma non lo si tocca da nessuna parte, vale sempre. Però da qui cosa ne consegue? Ne consegue che lo Stato, che direi anche oggi, ma forse più allora che oggi, era effettivamente l'organizzazione, Marx diceva, lo Stato è l'organizzazione della violenza a servizio delle classi più forti. Anche se le cose poi sono un po' più complesse che quanto riferito, però è vero, cioè, lo Stato nasce come monopolio della violenza, cioè dell'esercito delle forze di sicurezza, delle forze di polizia. È un esercizio comunque che si basa molto sulla forza. Se la legge dell'amore valida non ammette eccezioni, lo Stato, come espressione appunto di questo dominio, e tutte le istituzioni della forza, esercito, ma anche polizia e tribunali, sono incompatibili con la legge dell'amore. Cioè, nel pensiero di Tolstoi c'è il rifiuto di tutto, anche dei tribunali, anche della polizia, non solo dell'esercito. Quinto punto del suo pensiero, infine, le istituzioni vanno svuotate con la legge dell'amore, cioè sarebbe sbagliato, come facevano i vari movimenti di opposizione rivoluzionari dell'epoca, lo fece parecchie anche polemiche con vari aderenti, il movimento socialista, soprattutto comunista in Russia, ma anche nichilista, anarchico. Sarebbe sbagliato rispondere con atti di terrorismo, cercare di combattere lo Stato. Ecco. Cioè, però lui dice, per questo si chiama resistenza passiva. La resistenza passiva, attenzione, non è intesa come dire, lui parla di non resistenza al male, ma non è, cioè dice il male esiste, io non faccio niente, cioè una sorta di accettazione fatalistica. La resistenza passiva nel senso io non reagisco a questo male, non rispondo con altro male, io semplicemente lo ignoro, non mi assoggetto. E in questo senso dice, se tutti capiamo questo, le istituzioni si svuoterebbero da sole, non avrebbero bisogno di essere combattute. Diciamo che questi sono quelli che si ricava da questa lettera, ed è effettivamente un po' il compendio di quello che, se uno volesse dire, il pensiero tolstoiano, a cosa giunge. Questo lo giunge nel 1909, no? Dunque a un anno praticamente della morte. Come è arrivato? Qual è il percorso che ha fatto per arrivare a questo? Ecco, questo qui, allora cerchiamo di vedere, Tolstoi nasce nel 1828 da una famiglia nobile, Conte, però è di quella nobiltà sembra decaduta, cioè nel senso non ha grandi proprietà, il padre praticamente fa l'impiegato sostanzialmente, dunque non ha quelle rendite di posizione che una nobiltà, però la famiglia comunque aveva un titolo nobiliare, i suoi antenati erano la corte pare di Pietro il Grande e di altri zar successivi, eccetera. Però per cui vive in questa situazione così. La Russia di allora è uno degli stati più arretrati d'Europa, ma non arretrati, nel senso era una grande potenza, era stata quella che aveva determinato la sconfitta di Napoleone, che sostanzialmente era stato uno dei principali attori nel 1815 del congresso di Vienna, però era quello che si direbbe un gigante dai piedi d'argilla. Esisteva ancora il feudalesimo, sostanzialmente una sorta di organizzazione feudale, quando altri stati ormai erano in pieno sviluppo borghese, iniziava l'industrializzazione. C'era la servitù della gleba, cioè quella legge che imponeva ai contadini di non muoversi dalla terra, e che rimarrà fino al 1860 e qualcosa, cioè verrà abolita dallo zar Alessandro, mi pare terzo, che verrà poi tra l'altro assassinato per questo. Tolstoi nasce in questo ambiente qui, dunque in un stato pieno di contraddizioni come questo. Fa una gioventù, perde da piccolo entrambi i genitori, a 2 anni la madre e a 8 anni il padre, per cui viene sostanzialmente allevato da 2 zie di cui però se ne fanno molta cura, tant'è vero che lui ricorda sempre la dolcezza, la ricorda anche in diversi romanzi di queste zie, di questa gioventù. Quando diventa giovane svolge una vita abbastanza scapestrata, dedito al gioco, al bere, perde più volte tutti i suoi avere giocando, in genere le zie intervengono sempre per cercare di salvarlo dalle situazioni, ha diverse avventure amorose qua e là, lasciando pasticci in giro, per cui insomma una vita come era quella di giovani nobili scapestrati dell'epoca. Nel 1851 entra nell'esercito, ci rimane per 4 anni, si troverà a combattere nel Caucaso, da cui poi verranno fuori il libro I racconti del Caucaso, e poi a Sebastopoli in Crimea, da cui verranno i racconti di Sebastopoli. Questa esperienza militare lo tocca profondamente, In guerra e pace ci sono diversi racconti molto precisi di battaglie militari in cui ne viene tra l'altro esaltata anche la crudeltà e la crudezza che lui ha vissuto direttamente in queste sue esperienze militari. Tra l'altro, solo per la cronaca, l'impegno del Caucaso era in una regione che oggi si chiama Cecenia, per cui già allora esistevano i problemi con la rivolta da parte di quelli che stavano a sud del fiume Terek, che era un fiume che c'era lì, che sono praticamente il discorso della Cecenia che continua ancora oggi. Dunque vediamo che i problemi purtroppo si sono mantenuti. Esce poi, finisce la sua avventura militare nel 1855, sostanzialmente direi, tra virgolette, schifato dalla guerra e da quello che succede. Soprattutto incomincia a rendersi conto dell'abbruttimento in cui ogni uomo si trova quando si trova di fronte a questi episodi. I suoi racconti di Sebastopoli, inizialmente sponsorizzati dallo zar, eccetera, come espressione dell'eroismo eccetera, dei soldati russi sul campo di battaglia, verranno poi sostanzialmente emarginati a un certo punto, tolti dalla circolazione, perché sì, c'era l'esaltazione di alcuni episodi eroici di soldati russi, ma sostanzialmente il concetto sotto era: guardate come, a che livelli di bassezza può giungere l'umanità. Inizia un certo interesse con la pedagogia, interesse che lo accompagnerà per tutta la vita. Lui ha, soprattutto gli ha portato in dote la madre, la tenuta di Yasnaya Poliana, una tenuta non enorme ma discreta, dove lui più volte si rifugierà. Lì ci sono questi contadini che sono lì, cioè, per dire un terreno, quanto valeva un terreno a quei tempi, non si diceva quant'era grande, ma quante persone, cioè quanti servi della gleba c'erano, no? Si diceva, ha 1000 anime, ha 10.000 anime, no? Cioè, un terreno, lui ha un terreno dove ci sono diversi contadini, cerca di impiantare delle scuole lì, e qui c'è già la prima stranezza, cioè in genere questi nobili o si disinteressavano completamente dei terreni che avevano, li affidavano a un amministratore che trattava i contadini da schiava e cercava di fare il massimo dei profitti possibili, l'importante è che al padrone arrivasse una certa rendita, questo era lo standard normale. Se lui invece va lì, si interessa personalmente, costruisce queste scuole, fa queste lezioni, cose che non sono capite né dai suoi amici, familiari, parenti, dal suo amministratore, che dice, ma dice perché tutto questo interessamento, eccetera, dice mica fartura, del genere. Ma il bello che molte volte ha trovato resistenza anche da parte degli altri, perché abituati a essere trattati in un certo modo, comunque dice questo, cosa ci sta dietro? La prima domanda che si faceva, sono testimonianze nei suoi diari di questa fatica. Nel 1862 sposa la moglie Sofia Bers, 17 anni, lui nel frattempo ne ha 34, da questo matrimonio nasceranno 13 figli, 9 raggiungeranno l'età adulta, dunque una vita familiare anche. La moglie praticamente farà da sua segretaria, scrivana, rappresentante legale, commerciale, eccetera, per cui lo seguirà. È una coppia molto unita, ma in cui poi, man mano che Tolstoi prende certe decisioni, certe vie, anche dove ci sono contrasti molto forti. Nel 1869 esce Guerra e Pace, 5 anni sostanzialmente di gestazione per questo libro, la moglie era quello che allora non esistevano i computer, cioè si scriveva tutto a mano, ed era la moglie dice che l'ha scritto 5 volte, perché ha avuto varie rifacimenti, correzioni, eccetera, l'ha scritto, immaginatevi, se avete presente Guerra e Pace, scritto 5 volte a mano. La moglie tra l'altro è anche una brava, cioè quella che gli cura anche gli interessi, cioè quella che cerca di vendere questi libri. Già ai tempi di Guerra e Pace Tolstoi ha scritto parecchi libri, incomincia già una certa notorietà, anche se con Guerra e Pace diciamo c'è il passaggio nell'Olimpo dei grandi scrittori, dei più grandi scrittori di tutte le epoche. Però sostanzialmente già a quell'epoca lì la moglie riusciva a vendere, diciamo, i suoi romanzi con dei diritti d'autore che erano il doppio, il triplo di quelli che le vendevano autori che all'epoca erano molto più quotati, come Turgenev, Pushkin o altri stranieri. Dunque, per dire, era una bravissima gestora delle attività commerciali del marito. lui praticamente dopo il 1878 esce Anna Karenina e poi si dedica molto a questa attività pedagogica, scrive diversi libri di lettura, alcuni dei quali sono stati tradotti in tante lingue, alcuni girano anche nelle scuole italiane, sono i libri di lettura secondo Tolstoi, sostanzialmente sono racconti popolari che lui raccoglie e che cerca appunto di utilizzare sia nelle sue scuole sia di proporre agli altri. Viene criticato molto perché già allora all'epoca i suoi metodi comunque pedagogici vengono giudicati molto liberi, allora le scuole erano quelle che andavano avanti con le bacchettate e comunque con lo studio, erano prima di tutto riservate a una fascia ristrettissima di popolazione, si richiedeva uno studio molto mnemonico. Tolstoi l'importante è che insegnare a questi contadini a leggere e scrivere e a non farsi imbrogliare, sostanzialmente un compito che si era prefisso, che si prefiggerà poi un secolo più tardi Don Milani anche. Nel 1878 lui entra in crisi, cioè crisi dei 50 anni, lui comincia a interrogarsi sulla sua vita ed entra completamente in crisi. Ne è una testimonianza, un libretto, questo qui, La Confessione. Del libretto piccolissimo, che se uno vuol conoscere la personalità di Tolstoj ve lo consiglio, perché appunto c'è una sorta di, come se lui facesse la psicanalisi a se stesso, no? Del racconto della sua vita con tutte queste fasi in cui lui ripercorre della sua vita, giovinezza appunto scatestrata, è stato educato nei principi cristiani ortodossi e lui era inizialmente un buon ortodosso, solo che viveva questi precetti religiosi come una cosa del tutto separata dalla vita. Vedete, la prima cosa che mi sono chiesto era questa completa separatezza di ciò che mi insegnava per bene e ciò che poi non solo veniva praticato, ma addirittura mi si consigliava. Cioè un passo molto bello in cui dice: io venivo apprezzato per le cose malvagie che facevano, non per quello di bene. Se io cercavo di essere buono con gli altri, di aiutarli, di rispondere a un amico, insomma, cercare di comprare secondo quelli che erano i precetti che mi si dicevano, venivo criticato che era un fesso, che era un deficiente, che mi facevo fregare. Se invece ero scaltro, riuscivo a fregarli, promettevo e non mantenevo, facevo i miei interessi, venivo esaltato, ecco bravo, sei uno che si fa far valere. Descritto benissimo come non l'ho descritto io adesso, ecco, lì nel libro. E questo qui mi ha fatto vedere, ma allora tutte queste cose della religione sono tutte balle. Dunque, via, e passa praticamente all'ateismo. Allora ancora non si chiamava proprio così, si chiamava positivismo, era in voga nell'Europa dell'epoca, nell'Europa colta, quest'idea che la religione è sostanzialmente un insieme di superstizioni, l'unica legge è la scienza, tutto ciò che vale è la scienza. Anche lui, c'è stato un periodo in cui ha creduto sostanzialmente in questo. Poi a un certo punto si è chiesto, ma noi, cioè se tutto ciò è ciò che vediamo, se la scienza è l'unica legge per noi che fine facciamo, dove andiamo a finire? Cioè che senso ha tutta la vita, che senso ha che ci arrabattiamo a fare gli scaltri furbi, ad accumulare ricchezze, eccetera, quando poi a un certo punto tutto finisce nel nulla. E cade in quella che oggi chiameremo la depressione più nera. Lui sposa teorie che sono quelle di Schopenhauer, insomma dei nichilisti dell'epoca, la vita è un assurdo, giunge a meditare il suicidio, e dirà espressamente che non si è suicidato solo perché è sostanzialmente un vile, solo perché aveva paura di fronte comunque alla morte. E, però a un certo punto si chiede di me, dice come fare a condurre questa vita assurda. La sua scoperta è, lo dice in un bellissimo passo, sempre in questo libro La Confessione, dice io avevo un certo amore per il popolo lavoratore, per i miei contadini, per cui osservavo loro, e osservavo che questa gente viveva e non si poneva tutti questi problemi che mi pongo io. Che cos'è la molla che li fa andare avanti? Eppure vivevano una vita molto peggiore, molto più, diciamo, di sofferenze, di stenti, di quella che vivessi io. Non si può dire, che fossero degli epicurei, perché la loro vita era fatta di sofferenze. Ecco che allora vede che questa gente ha questa forma di religiosità popolare. Allora dico, ma allora Dio esiste semplicemente perché c'è tutta questa gente che crede in Lui e che è la forza che li fa andare avanti. Allora c'è un periodo in cui sostanzialmente riprende tutto il discorso religioso che lui aveva abbandonato da giovane, però scopre delle contraddizioni. Due sono sostanzialmente le contraddizioni di cui parla. Uno era la divisione delle chiese. Due era l'accettazione della pena di morte e dell'esercito. Cioè, sostanzialmente, il non uccidere non ha più valore, se fatto dallo Stato. E queste due contraddizioni lo rendono inquieto. Il discorso della divisione delle chiese, se tutti crediamo nel messaggio evangelico, se tutti crediamo nella legge dell'amore, com'è possibile che abbiamo gli ortodossi che scomunicano i cattolici, che ce l'hanno con i protestanti, eccetera, eccetera, eccetera. Tra l'altro tenete conto che allora non erano epoche, c'era la parola ecumenismo a quei tempi, non so se fosse stata già coniata, eccetera, sicuramente non aveva molta fortuna. Le chiese ritiene gli insegnamenti, ciascuna chiesa, tutte quante, era noi siamo nella verità, gli altri solo nell'errore. Gli altri sono degli eretici e molte volte si chiedeva di convertirsi da una all'altra chiesa. Dunque questa diciamo di differenza, questa sostanziale, questo strappo del corpo di Cristo, potremmo dire, è una delle cose che fa entrare in contraddizione anche Tolstoi. L'altra era quella lì, ma se vale la legge dell'amore, se vale il fatto di non dover commettere mai violenza, di non addirittura non solo non uccidere, ma non neanche insultare, neanche dare all'altro un insulto. Come mai poi si ammette che ci sia questa violenza di massa indiscriminata che è la guerra e la preparazione ad essa, o la pena di morte con cui, vuoi anche per delle ragioni, però si uccidono altre persone? Allora c'è qualcosa che non funziona. Lui non era uno che si fermava sulla superficie, fa degli studi esegetici, si mette a studiare il greco e persino l'ebraico antico per capire la Bibbia, per capire il Vangelo. La conclusione a cui giunge, e che espone nel libro successivo, La mia fede, è quella che l'essenza, appunto, del messaggio cristiano è quella della legge dell'amore. E qui abbiamo pure questa, anche qui ho riassunto sostanzialmente in quattro punti quello che viene esposto, in particolare in uno dei capitoli di questo, lui praticamente fa questi due libri, La confessione è il racconto del passato, La mia fede, l'esposizione delle conclusioni a cui è giunto. Sostanzialmente lui prende il centro del messaggio cristiano, appunto Matteo 5, 21, 48, il discorso della montagna. Da questi, secondo lui, si traggono quattro insegnamenti, cinque insegnamenti fondamentali. Uno, il non adirarsi con nessuno. Due, non commettere adulterio. Tre, non giurare, ossia non sottomettersi ad altri uomini. Quattro, non resistere al male, non rispondere alla violenza con la violenza. Cinque, amare il nemico e lo straniero, e perciò divieto assoluto della guerra e di ogni rifiuto dello straniero. Questi erano esposti proprio in questo libro, diciamo, quelli che secondo lui erano i cinque nuovi comandamenti, ecco, che, in cui secondo lui si riduceva il messaggio cristiano. Poi ovviamente in questa opera di rivisitazione del messaggio cristiano, poi non è che si ferma qui, lui a questo punto nega tutta la dottrina della Chiesa, nega i sacramenti, anzi dice apertamente che le Chiese sono nate proprio perché gli uomini non erano in grado di accettare nella loro purezza, nella loro perfezione, l'insegnamento di Gesù Cristo. E perciò si sono, secondo lui, inventate tutto il resto. L'escatologia, il discorso del premio e del castigo alla fine, perché il regno di Dio è in voi, dice, il regno di Dio non dovete andare a cercare perché verrà un domani, il regno di Dio ve lo dovete trovare in voi, perché dovete scoprire questa legge, il bene, la felicità che vi può dare, vi può essere data dal seguire questa legge dell'amore e null'altro. Ovviamente questo qui, al di là del fatto che la Chiesa comunque ortodossa di allora era una Chiesa comunque di Stato, per cui dal fatto di porsi contro lo Stato eccetera era già sufficiente per essere messi al bando, però in più negando sostanzialmente anche tutta la dottrina, i dogmi eccetera, sicuramente anche noi come cattolici non ci, cioè perlomeno parlo per me, certe cose rimango un po' così, insomma, se mi nega la risurrezione, mi nega l'immortalità, beh, l'immortalità dell'anima non la nega, però sicuramente tutto il discorso dell'escatologico eccetera tende a negarlo, cioè, crolla però, cioè sì, è una buona legge morale, però non dà tante altre risposte, però lui comunque ha questa concezione qui e va avanti come direi un treno su questa sua concezione e condannando anche altri. Lui in questa sua comunque convinzione, praticamente da quel momento in poi si mette a fare sostanzialmente saggi, scrive tantissimi libri, scriverà ancora l'altro molto bello, Resurrezione, che è un po' in cui mette praticamente in evidenza questi suoi pensieri, che è scritto appunto dopo. Nel 1893 scrive questo Il regno di Dio in voi, è sostanzialmente una risposta alle critiche che erano state fatte al libro La mia fede, in cui riespone nuovamente quelli che sono alcuni dei passi principali. E qui appunto c'è la negazione appunto delle chiese come traditrici del vero messaggio cristiano, che si sostanzia tutto nella legge dell'amore e che questa legge non ammette eccezioni né nel pubblico né nel privato. Siamo giunti a un punto in cui queste cose diventano sempre più evidenti, dunque anche la contraddizione, secondo lui, che è andata avanti finora, oggi non regge più. O i cristiani, i popoli cristiani, scoprono e accettano in tutte le sue conseguenze questo messaggio della legge dell'amore, o il cristianesimo è destinato a finire anch'esso, ma allora rimane sostanzialmente semplicemente un'oppressione da parte dello Stato, un dominio che non ha più nessuna giustificazione, nessun senso, ma che si basa unicamente sulla forza e sulla violenza. Al di là del fatto che queste teorie sono sicuramente molto crude e sarebbero tutte da meditare, da discutere, però non si può non vedere in esse anche un qualche pizzico di profezia per quello che poi è avvenuto. Perché effettivamente, insomma, che ci siano stati disastri, a cominciare dalla sua Russia, per andare, è vero che ci sia stato questa, sgombro anche di tutti gli orpelli morali eccetera, il dominio, cioè lo Stato è forte perché è forte, l'ideologia di Dio Stato, che un po' in Russia da una parte, nella Germania nazista dall'altra, era un po' la teoria, la religione, ecco, la nuova religione che veniva imposta. E veniamo poi al discorso Gandhi e Tolstoi, cioè Tolstoi in questa sua opera scrive tantissimi saggi, questi sono diffusi, sostanzialmente è un punto di riferimento per tutti i principali movimenti alternativi dell'epoca. In Russia lui si batte per tutte le minoranze, tutti i gruppi che ci sono, e ce n'erano anche allora, i vegetariani, i gruppi dei vecchi credenti che poi fuggiranno in Alaska, lui si batte per tutte queste qui, raccoglie petizioni, lui più volte rischia l'arresto, però visto, siccome appunto è lì il contrasto, la moglie che era di una famiglia anch'essa messa sostanzialmente a corte, praticamente più volte riescono questi qui a intervenire, a evitargli poi guai peggiori, se no lui è messo all'indice, sui libri soprattutto alla fine in Russia non vengono neanche più pubblicati, vengono solo pubblicati in Inghilterra e poi diffusi di lì in tutto il mondo. Nel 1894 il regno di Dio che in voi cade nelle mani di Gandhi, che è da poco in Sudafrica e che all'inizio le prese con queste battaglie contro le discriminazioni nei confronti degli indiani. Lui Gandhi è una persona che anche lì, inizialmente lui, anche lui ha un periodo in cui rifiuta sostanzialmente quella che è la sua origine, vuole essere un perfetto inglese, quando va a Londra vuole vestire come gli inglesi, cerca di comportarsi come gli inglesi, per questo tra l'altro lui va a Londra per studiare, per proseguire negli studi, perché il padre praticamente che insiste e che ce lo manda, perché tutta la sua comunità è contraria, compresa la madre, e non vorrebbe mandarlo, viene bandito dalla comunità, lui e tutta la famiglia che ce l'ha a mandarlo. La madre dice, lo manda a Londra, dice, ma si fa giurare tre cose, che stia lontano da alcol, da carne e da donne. Tra l'altro Gandhi era già sposato, in India c'era l'abitudine di sposarsi a 12-13 anni, lui si era sposato, per cui c'era stata questa cosa qui. Lui quando arriva a Londra vuole mangiare carne perché vede che gli inglesi mangiano carne, eccetera, ma ciò che lo ferma è a un certo punto il fatto che la madre gli scrive e gli chiede: ma allora i tuoi 3 impegni li hai rispettati? E lui non riesce a mentire, a un certo punto dice: non riuscendo a mentire, dico, o devo dirgli, provocandogli sicuramente un grosso guaio a mia madre, ho il coraggio di dirgli che cosa sto facendo e che rifiuto tutto, oppure devo accettare quella che è la legge, la morale che lei mi chiede di rispettare. Propende per questa seconda versione, la madre che è di un particolare gruppo dell'induismo che si chiama il Jainismo, che sono appunto non violenti, perlomeno sotto certe forme, a differenza di molti altri. Non è vero che l'India è il pensiero non violento sia così diffuso, cioè è come da tutte le altre parti, la violenza viene giustificata in mille maniere, eccetera, anche dal punto di vista della religione tradizionale, però ci sono alcuni gruppi, alcune sette, diciamo, che seguono un rispetto per ogni forma di vita, da quella vegetale a quella animale e quella umana. La madre di Gandhi appartiene a una di queste diciamo, filoni qua, e Gandhi lo prende. Per cui per Gandhi, anche nella lotta, la sua preoccupazione è, dice, non far del male, cioè devo arrivare a convincere gli altri. Anche perché inizialmente la sua lotta è molto riformista, lui non si pone il problema di liberare l'India, lui si pone semplicemente il problema di avere un trattamento, cioè lui prende per buone le teorie appunto che dicono gli inglesi, che sono la patria del diritto, la patria delle libertà democratiche, e lo era tutto sommato a quei tempi, però dice, l'applicate a Londra come era applicata a Bombay, come era applicata qui in Sudafrica, invece a Londra vale e dalle altre parti non vale più. Per cui lui è una battaglia sostanzialmente riformista. Lui chiama questa sua battaglia inizialmente resistenza passiva, l'ha mutuo appunto da Tolstoj il nome, ma questo nome non gli piace, soprattutto non gli piace il discorso che si sta passivi, cioè il discorso di Gandhi, forse ancora più forte che in Tolstoj, era l'ingiustizia non va mai accettata, la violenza non va mai accettata, non solo perché io mi rifiuto di compierla, ma perché devo rifiutare anche la violenza che mi viene rivolta contro. Dunque un rifiuto della violenza sia da parte mia che da parte degli altri. L'unica cosa che Gandhi non si troverà mai nessuno scritto di Gandhi, mentre può scrivere qualche volta si può trovare qualche sostanzialmente accettazione dell'uso della forza, ma una cosa che non si troverà mai è che bisogna accettare una situazione di oppressione, una situazione ingiusta. Per cui cioè, parlare di resistenza passiva strideva con questa sua teoria. E allora inizialmente leggendo soprattutto alcuni autori americani, però ma anche altri, parla di disobbedienza civile. Però era un americano che pratica la disobbedienza civile, cioè il non pagamento delle tasse, in opposizione e come rifiuto al fatto che esistesse la schiavitù. Anche questa è una notevole contraddizione negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti nascono con una dichiarazione di indipendenza in cui dice che tutti gli uomini, indipendentemente dalla re, nascono e hanno diritto di essere felici, addirittura va al di là delle altre costituzioni, e anche la nostra arriva a garantire il diritto alla felicità di ciascuno. La loro sì. Dice, però detto questo qui nella Costituzione, la schiavitù era largamente praticata, tra l'altro all'inizio sostanzialmente in quasi tutti i 13 stati fondatori, compresa la Pennsylvania, che era forse il più democratico e progressista dell'epoca. Pian piano in alcuni viene abolita, ma in altri rimane. C'è tutto un movimento abolizionista che c'è negli Stati Uniti, però è quello che va più là, dice va bene, ma allora io mi rifiuto di sostenere uno Stato che pratica queste cose, pratica la disobbedienza civile. Gandhi parla di disobbedienza civile per il suo movimento, però anche questo non gli piace e fa addirittura un concorso, no? Dice, di idee tramite il suo giornale tra la comunità indiana, qual è il nome che possiamo dare. Alla fine nel 1906 viene tirato fuori questo qui che è Satyagraha, che vuol dire sostanzialmente forza della verità. È il nome che poi Gandhi userà per definire il suo movimento. noi riprendiamo quello di non violenza, che è un po' negativo, cercando poi di un arzigogolo un po' linguistico, dire vabbè, ma noi prendiamo, non chiamiamo più non spazio violenza, cioè non violenza, una parola sola, per dargli un significato positivo. Certo è che nella nostra lingua, eccetera, comunque quel non rischia di essere determinante poi per tutto il resto. Quello che comunque fa Gandhi, leggendo appunto Il Regno di Dio in voi, scopre, ha questa scoperta della possibilità dell'azione non violenta nei confronti delle azioni politiche. In seguito c'è questo passaggio al Satyagraha. Noi il nostro seminario che avevamo fatto un anno fa l'avevamo chiamato Da Tolstoi a Gandhi, dalla resistenza passiva alla non violenza, al Satyagraha. E con Gandhi effettivamente diventa un'azione da fare per raggiungere fini politici, mentre nella politica machiavellica occidentale, eccetera, la stessa morale, non solo la non violenza, ma la morale era, cioè la morale e la politica sono due scienze diverse, che quasi non si parlano tra di loro. Machiavelli, poi noi lo diciamo machiavellismo per dire una cosa negativa, ma sfido a dirmi quale teoria politica, eccetera, nata fino ad oggi non sia machiavellica, perché agisce in questo modo sostanzialmente. Invece cioè, Gandhi dice no, la morale non solo entra nella politica, ma la politica deve essere, deve incorporare in sé il mezzo nel fine. Cioè se io ho un fine di una società giusta non posso iniziare opprimendo. È il discorso che è esemplificato molto da marxismo, più che il marxismo, il leninismo, no? Sì, per arrivare al comunismo, che è la società degli uomini perfetti, dove non esiste oppressione, dove non esiste addirittura Stato, no? Però si passa tramite la dittatura del proletariato, che poi diventa dittatura dell'avanguardia del proletariato, che poi è di alcuni soltanto. Cioè questo soldo dice, noi abbiamo un fine giusto, ma per raggiungerlo siamo costretti, perché il mondo è quello che è, a usare mezzi ingiusti. Gandhi invece sostiene con Tolstoi che no, le cose non stanno così, nel momento in cui noi cediamo alla violenza nei mezzi abbiamo già rovinato il nostro fine. E direi che così finisco con questa cosa qui. C'è un bel confronto sempre che aveva fatto Gloria Gazzari tra le personalità di Tolstoi e di Gandhi. Tolstoi è sicuramente più crudo, più duro, anche più intollerante, cioè se uno legge i suoi scritti, cioè nessuno, non so, l'abbiamo visto anche un bambino può capirlo, cioè dice vabbè, a volte forse è necessario invece un bacio, perché se siamo in questa situazione è perché molta gente non l'ha capito, oltre che lo fa con dolo magari, cioè lo nega con però c'è questo modo di parlare anche molto duro. Gandhi sembra molto più flessibile, molto più tollerante, in realtà nella vita personale Gandhi è molto più, diciamo, coerente con le sue teorie. Tolstoi lo è stato perlomeno un po' di meno, è sicuramente un personaggio molto passionale, molto, molto emotivo, che ha queste spugliate, anche la storia fare la storia di coppia, per quel che se ne sa, tra lui e la moglie è fatta di tutti questi episodi, grande spugliate, grandi separazioni, poi ricongiungimenti, eccetera. E niente, c'è questo parallelo, direi che forse Tolstoi è più filosofo, Gandhi è più politico. Gandhi effettivamente è uno dei grandi personaggi leader politici, cioè se uno dice Gandhi chi è, sostanzialmente è stato un leader politico che ha condotto un popolo che non era non violento a ottenere l'indipendenza con mezzi sostanzialmente non violenti. Oggi il suo pensiero, per quanto negletto e anche lì emarginato per tanti anni, rispunta fuori dove meno ce lo aspettiamo. E gli episodi, e chiudo, recenti del Nord Africa fanno pensare, cioè una popolazione che ha avuto il coraggio comunque di scendere disarmata nelle piazze, prima in Tunisia, poi in Egitto, poi in Libia, per quanto lì la situazione sia molto peggiorata rispetto agli altri posti, e che abbia sostanzialmente fatto suo questa cosa, rifiutiamo l'ingiustizia. Poi quello che succederà non lo sappiamo, può succedere di tutto, può succedere, cioè le rivoluzioni fallite sono piene, tutto pieno della nostra storia, di rivoluzioni poi fallite, però in questo momento diciamo che vediamo che il messaggio più importante di Gandhi è stato preso in mano da queste popolazioni, per cui è giusto non lasciarle sole e imparare da loro.
Grazie Paolo, non era facile riuscire comunque a darci elementi, mi sembra anche interessanti, approfonditi per certi aspetti della figura di Tolstoj, con qualche accenno a Gandhi. Certamente in questa scuola di pace prima o poi ci siamo ripromessi da tempo di affrontare ovviamente Gandhi, sembra quasi che lo teniamo lì come per fare il botto finale, insomma. Abbiamo un rapporto, una conoscenza con la nipote di Gandhi, Tara Gandhi, che parla benissimo italiano, e contiamo, ci ho parlato un paio di volte, di poterla un giorno portare alla scuola di pace appena avrà l'occasione di tornare in Italia, ogni tanto ci torna. Ritorniamo all'argomento di oggi, mi sembra che siano tanti gli aspetti su cui si potrebbe riflettere, così sia la questione così del rapporto tra Tolstoj e la Chiesa, di come la Chiesa, lo diceva anche Gandhi, a partire da un Vangelo che è tutto non violento, dal suo leader, adesso parlo in termini più civili, politici e non religiosi, che è uno dei caposaldi della non violenza, perché la storia della Chiesa invece è così lontana da quei principi, da quei valori, da quegli insegnamenti, no? Questo potrebbe essere un tema di confronto. L'altro aspetto, perché la non violenza, bene che vada, può essere accolta e accettata su un piano personale, ma su un piano politico invece è sempre prevalso appunto il machiavellismo in tutte le forme, perché poi, voglio dire, c'è il machiavellismo comunista come quello nazista e via dicendo. Ecco, come mai invece la non violenza gandhiana in generale non diventa strumento, mezzo, scelta politica? Ecco, cioè, sarebbero tante le questioni, fino alla, come domandavo, come mai la cultura mondiale si è fermata ai primi 50 anni di Tolstoj, cioè i primi 50 anni lo ha esaltato e lo ha considerato uno dei più grandi scrittori della storia dell'umanità, e poi ha completamente dimenticato quella seconda parte che invece abbiamo visto è ricchissima di intuizioni, di fermenti, eccetera. Insomma, tante questioni su cui adesso ci possiamo un po' soffermare, a confrontarci liberamente. Se qualcuno vuole intervenire, prova a prendere il microfono volante, così.
Ah, grazie Marco.
Se fate un cenno. Grazie. Beh, qui naturalmente abbiamo autorevoli esponenti della Chiesa, quindi sarebbe interessante chiedere a loro come mai se il Vangelo dice una cosa la Chiesa ne ha fatta un'altra, proprio semplificando in maniera, questo sarebbe interessante, insomma, abbiamo fatto convegni, incontri, dibattiti su questo, ma insomma, magari i giovani, perché noi magari abbiamo per scontato queste cose, le abbiamo sentite e risentite, ci sono molti giovani che questa domanda penso se la saranno posta, forse oggi per la prima volta se la pongono, come mai c'è stata storicamente questa grande distanza fra il Vangelo e poi le scelte, cioè il Vangelo di domani, penso, no? Che è un grandissimo invito alla sobrietà, alla potremmo chiamarla in termini moderni, alla decrescita felice. È vero che ultimamente ci sono movimenti molto importanti all'interno della Chiesa su questo, no? Ma come mai non vediamo i cristiani così quasi fare da apripista verso queste sensibilità, la sobrietà, eccetera? Anche se devo dire negli ultimi tempi ci sono dei documenti del Papa che sono davvero formidabili, forse per questo non vengono letti, ma insomma. Comunque, ma questo però è un tema, potremmo sviluppare quello più politico, insomma, i temi sono tanti, per cui chi vuole. Prego, Riducci, è sempre un piacere che qualcuno apra. Grazie.
È stato molto interessante e godibile il rapporto tra i due, detto l'uno intollerante, passionale, filosofo, l'altro flessibile, coerente e politico. Ma oggi, vi chiedo questo, che relazione c'è fra l'essere portatori di pace e la capacità di indignarsi, di infiammarsi contro la guerra, contro le armi, contro l'ingiustizia? Basta solo dire tu devi essere pacificato con te stesso. E no, troppo. Leggevo tra le frasi di Gandhi, proprio consegnatemi prima, questa. Proprio che combatta l'ingiustizia e il dispotismo dentro noi stessi prima. È ragionevole. Però se deve avere una rilevanza politica il nostro infiammarsi e indignarsi, come può avvenire questo pacificamente? Seconda domanda un pochino cattiva. Federalismo e federalismo solidale, pacificatore, come potere leggero e non violento, che opera con giustizia, sarà praticabile secondo lei?
Grazie, nel frattempo vedo questi fogli che Gabriele ha fatto girare, poi ci spieghi cosa sono.
Grazie. Dopo Marco abbiamo fatto una fotocopia di questi pensieri, alcuni, solo per illustrare, visto che pochi hanno voglia di andare a leggere tutti i scritti di Gandhi, almeno tirar fuori è qualche pensiero e averlo davanti per poi impegnarsi. È una cosa semplice, fatta in 15 minuti. Ce l'avete tutti, vero?
No.
E abbiamo fatto solo 25 copie. È il padre della segreteria prima. Siccome è vero il discorso
della sovietà,
la chiesa si sta spogliando, non ha più soldi neanche per fare le fotocopie.
La verità, io ho messo 50, lui ha detto no, troppo. Fai un gentilissimo.
Ma solo per commentare la lettura di Giovanni, come dice Gianni, se tu c'hai qualcosa che non usi, sei un ladro. Se tu hai in casa qualcosa che non ti serve, non usi, sei un ladro. È una delle frasi di Gianni.
Raccogliamo ancora un paio di commenti.
Pensando alla storia del cristianesimo, c'è veramente una lotta costante tra istituzione e carisma, cioè tra la profezia, l'utopia e invece la realpolitik, cioè la necessità di fare i conti con la trialità. Credo che questo conflitto attraversa tutta la storia. Per questo c'è bisogno di un processo permanente di conversione della Chiesa al Regno, come diceva uno dei grandi, dei martiri di El Salvador, no? Elia Curia, uno dei gesuiti che è stato ammazzato a El Salvador. Credo che sia questo. Ma allora i profeti riattivano questo meccanismo di permanente conversione, perché c'è il rischio che l'istituzione blocchi, rigidisca e quindi perda di vista la radicalità della proposta di Gesù, che è quella di un amore che vince il male proprio esagerando nell'amore, arrivando ad una follia d'amore, che è quella del perdono, della resistenza assolutamente non violenta. Ma, diciamo, tante volte lungo la storia del cristianesimo ci accorgiamo che invece prende sopravvento l'istituzione pesante che blocca, e quindi sembra che sia impossibile il cristianesimo vissuto da una comunità, vissuto da un popolo. E allora diciamo, si lascia all'avventura di singoli cristiani che vivono radicalmente la proposta di Gesù, no? Invece va recuperato sempre come proposta comunitaria.
Paolo Tamburini.
Sì, mi ricordo che c'è un po' questo commentario, perché volevo fare una osservazione simile. Prendendo le legislazioni che tu dicevi diciamo prima, no? Cioè, il taglio di dare questa discussione, cioè, a me colpisce, no? La riflessione, la Chiesa, no? Poi noi la troviamo senza la parte del potere, no? Noi abbiamo visto questi due profeti che a un certo punto dicono che il potere poi incarna poi anche la violenza, no? Quindi perde la profezia, ma noi la vediamo che l'istituzione chiede sempre a favore del potere costantemente, no? Nella storia, nelle varie situazioni, così. Ma viene da dire allora perché c'è questo sdoppiamento tra questo messaggio profetico e poi la realtà? Ecco, volevo sapere un po' la vostra opinione. Da che cosa? Che c'è qualcosa che fa optare poi per l'ordine istituito, per il potere e non scegliere invece il vero messaggio autentico, quello della liberazione, no? Che cosa c'è in fondo che porta a questo?
Non rispondo a questo, lo farà poi, ma Paolo, volevo aggiungere un ulteriore elemento. Forse il problema principale della non violenza politica è che mentre la violenza politica si vede subito, diciamo, il risultato, no? La violenza politica significa utilizzare la guerra o comunque una violenza molto elevata per ottenere un certo risultato, e lì vedi se lo ottieni o non lo ottieni. La non violenza invece è molto più difficile da riconoscerla come lo strumento, la scelta che ti ha portato a certe conseguenze. Faccio un esempio concreto. Prima della caduta del muro di Berlino, tutti i maggiori osservatori mondiali sostenevano che il comunismo non sarebbe mai crollato se non attraverso una guerra, per cui ci si doveva riarmare. Oggi facciamo finta di dimenticarci di queste cose, ma il comunismo invece è crollato analogamente a quello che sta avvenendo in questi giorni nel Nord Africa, con movimenti di popolo assolutamente non violenti, con diciamo spargimenti di sangue infinitesimi rispetto a quello che si sarebbe potuto avere con la scelta della violenza. Ed è curioso che l'unico fra i pochissimi che hanno fatto questa lettura sia stato proprio Giovanni Paolo II, il quale ha scritto in un'enciclica testualmente proprio che grazie ad azioni non violente di popolo questi regimi sono crollati. Ecco, io credo che uno dei principali motivi per cui diciamo non c'è una convinzione di massa sulla efficacia della violenza, della non violenza, è certamente perché il 99% dei mezzi di informazione sono in mano a chi propaganda la violenza, gli eserciti, eccetera, ma anche perché non c'è questa capacità di leggere gli avvenimenti della storia da questo punto di vista. Quando per 10 anni in Kosovo non c'è stata la guerra, perché i kosovari attraverso il leader Ibrahim Rugova, che aveva letto in prigione Gandhi, Martin Luther King eccetera, hanno evitato la guerra, nessuno ne parlava perché non c'era la guerra, di cosa parliamo? Eppure per 10 anni sono riusciti ad evitare la guerra con i serbi, hanno creato un governo parallelo e quindi hanno messo in piedi una vera e propria resistenza non violenta analoga, seppure con forme diverse, a quella di Gandhi. Non ne ha parlato nessuno. Quando è arrivato la NATO che ha bombardato la Serbia, a quel punto i mezzi di informazione hanno visto solo quello, c'è stato un bombardamento della Serbia e nessuno ha parlato dei 10 anni di resistenza non violenta che avevano creato le condizioni di una convivenza pacifica fra kosovari e serbi. Cioè, io credo che uno degli elementi fondamentali sia questo, che se noi non ci abituiamo, i mezzi di informazione non ci abituano, magari questa piccola scuola di pace, qualche elemento in più lo dà, a leggere la storia anche dal punto di vista della non violenza, noi continueremo a fare storia nei libri di storia, appunto, e a scuola, semplicemente come un susseguirsi di guerre, di momenti di non guerra e così via. Mi sembra che quindi sia fondamentale aiutarsi a leggere la storia in questo senso. Cioè, quando quello che sta avvenendo in questi giorni, di cui il cui esito non lo conosciamo, per carità, però non è straordinario quello che è successo e non è. Facevo girare in questi giorni un testo che poi a sua volta era girato sul fatto che in Egitto molti dei protagonisti di quello che è avvenuto in questi anni avevano partecipato a dei corsi sulla non violenza, avevano incontrato i serbi di Belgrado che avevano fatto azioni non violente in opposizione a quel regime. Ecco, cioè c'è tutto questo movimento sotterraneo della storia che fa fatica ad emergere, perché laddove c'è la non violenza forse non c'è la notizia giornalistica, quando c'è la violenza allora c'è. Però mi sembra che sia importante aiutare a educarci proprio a riconoscere i segni della violenza nella storia, che sono molto, per fortuna, sono molto più diffusi e ampi di quanto ad una prima lettura superficiale ci potrebbe sembrare. Se intanto vuol dire qualcosa.
Volevo rispondere, volevo Luciani alla domanda che faceva Paolo, quindi, che dice perché, cosa c'è che impedisce all'uomo di essere cristiano, no? Cioè, mi sembra che lo storico faccia la scoperta della tua casa, no? Cioè, so che i cristiani non sono cristiani. Penso che questa cosa possiamo dire tutti i giorni, insomma, no? L'Occidente cristiano, così sento l'espressione l'Occidente cristiano, mi viene da ridere proprio, perché l'Occidente è proprio anti, perché l'Occidente è ricco e sa che c'è una gran parte del mondo che muore di fame. Se fosse cristiano questo non accadrebbe, no? Cioè l'Occidente cristiano non è sempre, secondo me. Cioè i cristiani non sono cristiani, cioè per cristiani intendo dire secondo gli insegnamenti evangelici, cioè ama il tuo nemico, perdona 70 volte 7, rendi tutto quello che hai e segui, cioè il contrario di quello che fanno i cristiani, no? Quelli che si dicono cristiani. Ecco, qual è il problema? Secondo me un'analisi di questo problema, un'analisi attenta sul problema, ha fatto Marco Butti, che alcuni di noi conoscono, che mi piacerebbe vedere questa cosa. Il problema è che non basta avere la fede, conoscere Cristo, il figlio di Dio, riconoscere ciò che dice Cristo è la verità e poi viverla. Non basta riconoscerlo, cioè per diventare cristiani, dice Marco Butti, cioè, c'è una psicologia umana che ti ostacola nel processo di diventare cristiano. Cioè non va perché siamo cristiani che diviniamoci, no, è vero il contrario, se insegniamo siamo cristiani, non siamo cristiani che diviniamo, non è vero, cristiani non siamo. La legge dell'amore che l'Occidente cristiano non dice, questo è chiaro, a parte qualche piccola eccezione. Cioè diventare cristiani è un percorso difficilissimo, un percorso di iniziazione difficilissimo, che richiede, secondo me, appunto una comunità. Non è un percorso che si riesce a fare da soli, è un percorso comunitario per forza. E allora forse è mancato questo nella storia della Chiesa, cioè questo percorso di iniziazione che coinvolge di educazione, pedagogico, di formazione, che coinvolge con grande attenzione, non basta il catechismo che si fa per i figli, abbiamo visto che non funziona, non basta. Bisogna fare qualcosa di diverso. Allora dice Marco Butti, anche un intenso lavoro psicologico. La preghiera sicuramente non ha i suoi effetti, però è questo che non basta. Andare a messa, cioè sono più tempo a messa la domenica, sono tanto a messa la domenica, poi come dice una volta tre, lunedì dopo fanno i pacchi, se c'è la pacchia ti danno i suoi interessi, che è proprio anticristiano, no? Proprio io mi prego gli interessi, quello che mi conta è il fatto che i miei fratelli non soffrono, non abbiano, come diceva prima qualcuno, se ho una cosa che non uso, sono là, loro vanno i miei fratelli. Quindi bisogna cercare di capire che cosa si può fare, cioè qual è il percorso di formazione. Allora, ben venga la scuola di pace, questo lo dico, lo sostengo all'infinito, l'intuizione bellissima che ho diciamo, della scuola di pace, perché c'è bisogno, cioè essere cristiani, è una scuola permanente, non basta il catechismo da sé, poi si chiude tutto con la grande festa, da Dio che la crema, no? Non basta, è un percorso continuo, di iniziazione, molto, molto difficile, essere cristiani è
no, sta scrivendo delle cose ultimamente il Papa, ma chi le legge il Papa? È credibile il Papa? Questa Chiesa è credibile? Chiediamo a un giovane di 16 anni. Non mi pare che sia credibile. Cioè non mi pare che ci sia santità, che ci sia cristianesimo evidente. Leggevamo ieri la lettera di sempre così, in modo che i nostri nemici non hanno niente da dire contro di voi, non hanno niente da dire contro di voi, quindi li avete smontati. Questo lo diceva la Chiesa nei suoi 1000 anni di storia, io dico di no. Allora, ecco, comunque quello su cui insisto, la scuola di pace, io dico diciamo, facciamo anche la scuola di povertà, perché quella è fondamentale, cioè il cristiano deve essere povero, per forza. Il cristiano deve essere povero, ma anche se il Vangelo sarà di sobrietà, certo, ci mancherebbe altro. Tanto come dicevi in cielo, le tasse. Quindi, c'è qualcosa, cioè, scopre la vacanza, i cristiani sono cristiani. Questa è la sensazione che ho avuto io lo stesso. A un certo punto, mi rendo conto, ho lasciato la chiesa, non lo so, e poi si sono detto, guarda, i cristiani, io per primo sono cristiano. Non sono cristiano, c'è qualcosa che non dico. Perché? Perché diventare cristiani è un percorso lunghissimo. Difficile, e io che credo come può essere che sia la io gli unici cristiani che ho visto ultimamente sono quelli di una legge. Io ho visto una comunità cristiana, non c'è proprietà privata, non c'è la denaro, sono fratelli, non si può litigare per statuto. Se si litiga bisogna andare via dalla comunità, bisogna tribunare 78-7. E poi io dico cristiani, sono io, poi dopo giro la comunità, vedo delle persone che tengono disperatamente dietro, ma non si riescono, c'è qualcosa che non funziona.
Oh. Cioè no, dico qualcosa, cioè non è che rispondo, dico qualcosa anch'io, cioè perché le risposte sono complesse, cioè poi però proviamo a mettere altra carne al fuoco, come si suol dire, no? Allora parto da quest'ultima considerazione cioè che essere cristiani è difficile, no? Beh, l'ha detto anche Gesù nel Vangelo, dice la porta è stretta, dunque la gente in genere preferisce l'altra, quella che è più larga dove passa, questa qui è molto più difficile. Infatti anch'io, io dico, io stesso in genere quando uno dice, ma tu sei di che religione sei? Dice, ma io cerco di essere cristiano. Cioè, perché già il dire se sono cristiano mi sembra quasi troppo impegnativo, cioè più che altro dice vabbè se allora tu sei cristiano, quello che fai te è cristiano, vabbè allora io rischio di rovinare una reputazione, allora, diciamo io cerco, io ci provo. E sicuramente questa può essere una ragione per cui c'è il messaggio che ci ha lasciato Gesù Cristo, è alto, è sublime, però la sua applicazione pratica è difficile perché noi dobbiamo cercare di essere dei cristiani in un mondo che è tutt'altro che cristiano e che a chi seguisse effettivamente quel tipo di via fino alle estreme conseguenze viene nella migliore delle ipotesi rifiutato, emarginato, nella peggiore viene dato in pasto ai leoni, come del resto è già successo. E per cui cioè, non basta solo, cioè non è solo una decisione su se stessi, no? Quasi sia una sorta di questione psicologica interiore, dice, io mi metto in una certa disposizione d'animo e tutto quello che gira attorno a me non mi interessa, ma io cerco di rimanere fedele a quel dettato, perché ti obbliga di rifiutare l'ingiustizia, di non accettare le imposizioni che ti possono venire, allora ti poni in una posizione proprio di aperto contrasto. E questo è sicuramente una cosa difficile. Poi, cioè è vero che in questo, a questo mondo comunque, dove ci sono tanti delinquenti, violenti, eccetera, la prima cosa che viene da dire, ma se io pratico, come che era la risposta anche che faceva Tolstoi, se io pratico la legge dell'amore, e decido che allora non ci sono più poliziotti, non ci sono più tribunali, perché poi Tolstoi diceva questo, no? Perché non ci deve essere nessuna violenza, dice questo qui lascio campo libero proprio ai violenti, e questo non si può, per cui allora bisogna guardare in faccia la realtà, bla bla bla, eccetera, e si dice. Certo, la posizione tolstoiana abbiamo visto che è molto radicale, cioè io stesso, cioè io mi chiedo, se io volessi fondare un partito politico, o fossi un e volessi dirti, vabbè, allora prendo questo qui, che lo potrei proporre come programma politico? Beh, io stesso non me la sentirei, perlomeno tutte le cose, perché rinunciare all'esercito sì, rinunciare ai tribunali, però ritengo che abbiano una funzione comunque nella società. Però non illudiamoci, il tribunale emette una sentenza, poi ci vuole chi la fa eseguire, ed è la polizia, la forza di sicurezza, non sarà l'esercito, ma comunque usano una parte di... non dovrebbero usarne il meno possibile. Però comunque una parte, cioè se uno si rifiuta di riprenderlo, un boss mafioso, come lo vai a prendere? Cioè lo vai a prendere facendo gli appostamenti con i militi mascherati, i mitra puntati, i grilletti, le dita sul grilletto, pronte a sparare alla prima cosa che non va. Possiamo rinunciare a tutto questo? Ecco, effettivamente, cioè, il dibattito rischia di essere... cioè, è un po' complesso, ecco, non è semplice. Quello che però mi sentirei invece di dire che molte volte, cioè ciò che si rimprovera alla Chiesa, e per Chiesa vorrei che non si intendesse solo la gerarchia, cioè perché la Chiesa siamo tutti noi, cioè tutti sono Chiesa, comunque l'indice puntato va, sì, cioè ovviamente chi ha più responsabilità ha più colpe, però chi ne ha di meno, però tutti ci possiamo trovare in situazioni in cui rinunciamo a quella funzione profetica, perché secondo me, ecco, quello che a volte succede è che la Chiesa nel corso della storia ha rinunciato a una sua funzione profetica per cercare l'accordo con il potere. Questo qui anche in situazioni in cui, cioè ci sono alcune situazioni in cui la Chiesa si è proprio proposta a lei come potere, se pensiamo dal Medioevo, l'epoca del 500, il 600, la Chiesa era uno dei poteri che agiva con i metodi con cui tutti i poteri agiscono, l'inganno, la frode, la forza, ben poco rispetto della verità, eccetera, eccetera. Però molte volte la Chiesa si è trovata ad accordarsi col potere pur non essendo lei, diciamo, un potere, ma per cercare molte volte la via del quello che veniva reputato il minormale. Se seguiamo, vabbè, tutto il dibattito che c'è tuttora, che c'è stato sul discorso, la posizione della Chiesa nei confronti del fascismo, del nazismo, dell'olocausto, molte volte si dice ma sì, ma se la Chiesa avesse parlato chiaramente, mettevano dentro vescovi e cardinali e poi cosa succedeva? Quelli continuavano. Noi abbiamo cercato di fare il minormale, abbiamo dovuto accettare dei compromessi, ci siamo sporcati le mani, sì, cioè, tutte queste cose qui. Ecco, su questo ragionamento effettivamente fino a che punto è giusto che un'istituzione come la Chiesa, e già dire un'istituzione secondo me è una cosa che stride, perché Gesù non voleva fondare un'istituzione. Chiesa vuol dire, viene da ecclesia, vuol dire assemblea, cioè la comunità del popolo di Dio, non è cioè poi è diventata un'istituzione. Ma comunque, adesso che c'è l'istituzione della Chiesa, quanto questa qui è giusto che cerchi il minormale, cerchi di accondiscendere le cose e rinunci a dire sì sì, no no al potere? C'è io ho letto di recente, uscendo dall'ambito del discorso di oggi, no? un bell'articolo che c'è stato di Barbara Spinelli sulla Repubblica lunedì o martedì, insomma questa settimana qui, che ora, parlando delle note vicende di cui purtroppo siamo costretti a parlare tutti i giorni, dice proprio, metteva il punto su questa cosa, la Chiesa che avrebbe la possibilità, avrebbe l'autorità anche morale per parlare chiaramente, per dire la verità al potere e al potente di turno, rinuncia a fare questo per altre cose che magari non sono completamente sbagliate, ma noi cerchiamo di difendere questo, quest'altro, eccetera, eccetera, perché c'è di barcamenarci, eccetera. Ma non puoi fare questi calcoli politici, cioè li puoi fare, ma rinunci al compito di essere profetico. E allora rimane quella domanda: se il sale perde di sapore, chi darà sapore al, al mondo, alla nostra società, eccetera? E questo qui è un dato abbastanza grave, perché quando si dice, no, anche l'esempio che si trovano anche molti giovani, eccetera, si trovano di fronte a queste cose così, non, che poi tutto il messaggio rischia di crollare, di perdere di credibilità. E secondo me questo qui invece, cioè, io penso che la Chiesa, tutta quanta la Chiesa, dal Papa a scendere al Presidente della CEI, i Vescovi, e arrivare a tutti i fedeli, tutti noi, dovremmo un po' riscoprire questa capacità di essere profetici, anche se in certi momenti potrebbe voler significare dire di no a tutti, perché tutti i maggiori, trovarsi nelle difficoltà, trovarsi derisi, perseguitati, però tutto sommato la Chiesa è nata dalle persecuzioni, mica dagli accordi del potere, quelli semmai sono arrivati dopo. E un discorso invece che volevo affrontare è quello che era stato fatto all'inizio, no? Dice come conciliare l'essere pacifici con la capacità di indignarsi, mi ero segnato soprattutto questo qui. E allora, ecco, invece questo qui voglio sottolineare, cioè quando noi parliamo di non violenza, nell'accezione comune del termine, quando mi trovo a parlare anche di non violenza con molte altre persone, eccetera, sembra quasi, cioè mi trovo sempre che capisco che dall'altra parte si abbia la identificazione non violenza, il non violento è un moderato. Cioè, o addirittura ti dice, dice, se te sei non violento non reagisci. Quantomeno se reagisci comunque sei un moderato. Cioè, appartiene alla categoria dei moderati. Moderati molte volte sono quelli lì che non sono né carne né pesce, no? Cioè, vi vomiterò, ha detto Gesù Cristo, Dante gli ha fatto fare pure una brutta fine, mettendo lì, i moderati, quelli durante la Rivoluzione Francese, no? Chi stava al centro veniva chiamato la palude, la palude, cioè per dire proprio lì è il marasma, no? Cioè, a volte, cioè, non sempre il moderatismo è segno di buona di saggezza. Però la non violenza non è moderata, perché secondo l'accezione gandhiana, tolstoiana, ma anche di Martin Luther King e di tutti questi anche minori rappresentanti della non violenza, il non violento è uno appunto che si indigna, e che si indigna molto più degli altri, e che non sopporta l'ingiustizia, la violenza, la sopraffazione. Praticare la disobbedienza civile in India non era considerato moderato. L'accusa che gli fecero parecchi di quelli con cui Gandhi ha avuto che fare, a cominciare lì dal governatore del Sudafrica, che era un certo generale Smazza, a finire ai vari viceré dell'India, molte volte dicevano, quando parlavano poi con il governo inglese, proprio con il ministro o col primo ministro, diceva, ma questo Gandhi in fondo cosa vuole? Dice, ah, stia attento, perché quell'uomo è molto scaltro ed è tutt'altro che moderato, cioè è uno che è capace, cioè l'accusa che facevano a Gandhi era proprio quella di dire, dice, sì, questo qui parla di non violenza, però poi è molto più estremista di altri, e non è un torto, certo, è più estremista, ma è non violento. Però non è, cioè, per cui la capacità di indignazione, ecco, vorrei che fosse chiaro questo concetto, la non violenza non è il comportamento moderato, cioè se ci fosse una forza politica non violenta sarebbe estremista, cioè estremista nel senso sarebbe perché sopporta molto meno di altri proprio quei compromessi a cui altri, poi anche tanti che invece poi sono a sentirli parlare sembra che ributtano per aria tutto l'intero mondo, dice, però poi alla fine giungono ai compromessi, perché la politica è fatta di una serie di compromessi. Non violento accetta il compromesso, purché non vada contro e non calpesti la propria coscienza, e soprattutto la propria coscienza di vedere confermata un'ingiustizia. Noi dobbiamo uscire dalle ingiustizie. E dunque, in questo senso, l'azione diretta, la non violenza attiva, cioè, infatti molte volte si parla anche nei nostri movimenti, io faccio parte di un movimento che è internazionale, che perciò ha avuto anche persone che sono andate a tenere seminari sulla non violenza nelle Filippine, in giro per tutto il mondo. Ma quello che insegna è questa qui, la non violenza attiva, proprio perché è qualcosa di attivo, che svuota il potere meglio di quanto non lo farebbe una guerriglia o una lotta armata. L'ultima cosa che aggiungo sulle vicende, prendendo lo spunto delle vicende recenti del Nord Africa, eccetera, io mi sono sempre sentito, quando, appunto, siccome la storia, la nostra storia dei movimenti, non di non violenti, ma nei movimenti non violenti, perché anche lì ripeto, io cerco di essere non violento, ma poi che sia effettivamente non violento, cioè non sempre riesco ad esserlo, ecco. Non perché meno qualcuno, ma perché magari mi lascio prendere anch'io dalla... tante pecche anch'io, però nella lunga storia, appunto, nei movimenti non violenti molte volte abbiamo parlato di difesa popolare non violenta come alternativa al militare, tutte le volte che io mi sono sempre sentito dire la cosa di fondo, che con la non violenza non riesci, cioè la non violenza va bene nei paesi democratici, insomma. Allora in Italia, in Gran Bretagna, in Francia, parlare di non violenza, sì, va bene, anzi tutti dovrebbero astenersi dall'uso della violenza, perché c'è un sistema democratico, eccetera. Ma tu vai di fronte a un dittatore, e allora si diceva, andate in Polonia, in Russia, e fate i non violenti, vedete cosa vi succede. Oppure dice, andate a fare i non violenti nei paesi arabi, e vedete cosa vi succede. Tutti, ho citato una casa questi paesi, perché questi paesi poi si sono avute delle sollevazioni non violente, quando quelle violente non sono riuscite ad ottenere niente. Cioè oggi direi che, a differenza di 30-40 anni fa, in cui la storia registrava tutta una serie di rivoluzioni violente o di guerre violente di liberazione per ottenere anche la giustizia, oggi assistiamo a un qualche cosa che sembrerebbe che l'unico modo per i popoli di sperare, non di ottenere, ma di sperare di ottenere un cambiamento in meglio, sembra essere proprio una attività e una lotta non violenta. Io da giovane sono cresciuto nel mito contrario, nel mito della guerriglia. Nei miei tempi c'era il mito dell'America Latina, e il prototipo del cosa era Camillo Torres, poi per noi cristiani, che era comunque il prete che aveva scelto la guerriglia, il mito, il mitra, era la rivolta armata. L'America Latina, a furia di queste rivolte armate, a un certo punto si è trovata all'inizio degli anni Ottanta sotto tutti i regimi militari, con l'azione che veniva dal basso, dalle comunità cristiane, dalle azioni di vari movimenti, dalla solidarietà internazionale, eccetera. Tutti questi regimi sono pian piano tutti si sono o crollati o si sono sciolti. E oggi abbiamo che forse c'è, in quanto a democrazia, l'America Latina potrebbe dare degli insegnamenti a noi. E dove, tra l'altro, sembra esserci una diffusione di quelle idee di solidarietà sociale, eccetera, che qui sembrano essere scomparse invece. Dunque, anche lì, la carta della violenza non è stata pagante. Può essere sì, la cosa dice sì, l'atto di rifiuto immediato, quello che finisce sui giornali, quello che viene esaltato, perché così. Ma alla fine l'azione non violenta, che è più lunga, scava più nel profondo, eccetera, è quella che alla fine risulta più efficace. Più efficace non vuol dire che ti dà la garanzia che poi verrà un mondo giusto e bello e corretto. Dopo le rivolte non violente, il crollo non violento del comunismo nei paesi dell'est non è che funzioni tutto bene. C'è il crollo dello stato sociale, c'è un sacco di problemi, l'avanzata di movimenti nazionalisti, razzisti e tutto quanto. Dunque, cioè, le cose non sono andate poi come ci sarebbe piaciuto andassero. Però può essere che anche nei paesi del Nord Africa, speriamo di no, alla fine le cose si mettano male comunque, e comunque o per quanto meno cambia la forma ma rimane la sostanza. Però non c'è dubbio che se comunque anche questi regimi vorranno essere combattuti, eccetera, sarà più facile e meglio e più efficace combatterli con un metodo non violento che non con un metodo violento. Allora, io direi che oggi, dal punto di vista quantomeno teorico, la situazione è ribaltata. Sono io che chiedo, dimostratemi voi che credete nella violenza, nella guerra che porta... Cosa ha portato la guerra della democrazia nel mondo arabo? Quale democrazia? Dove l'ha portata la democrazia? Da nessuna parte. Ha avuto solo un aumento e una maggior diffusione del terrorismo. Quest'altro che non è stato, cioè che chiaramente ha colto tutti di sorpresa, questi altri movimenti invece rischiano di essere veramente dei movimenti democratici. Dunque a maggior ragione direi c'è anche lì fallimento della scelta armata.
Pensate se per 10 anni com'è ci fosse in Afghanistan una reazione non violenta, quanto direbbero, vedi che non serve a niente, che non ha ottenuto niente. Da 10 anni c'è una guerra in Afghanistan e nessuno si pone il problema, ma forse la guerra non serve a niente, bisogna trovare altri mezzi. No, perché ormai c'è la mentalità che la guerra è la risposta, diciamo, normale alle situazioni violente. Lì ci sono 2 preti che sono stati in America Latina, per cui avreste diritto di replica sulle cose che ha detto, non so se...
Io invece volevo soltanto riprendere il discorso che faceva Paolo.
Sì.
Per ricordare un concetto che mi sembra indispensabile per l'avventura cristiana, quello di conversione permanente. Cioè, come faccio io a dire, io non sono cristiano, io sono un cristiano in divenire, perché fino a quando non muoio, non ho seguito ancora il Signore, e lo devo seguire fino al giorno dell'ultimo respiro nella morte. Cioè, quindi è un problema di perseveranza, di fedeltà. Io non sono cristiano, non mi posso proporre come chi è già arrivato e quindi seguitemi. Mi propongo come chi segue uno che ci accompagna nel viaggio di Gesù Cristo, che non raggiungiamo mai, né singolarmente né comunitariamente. Per cui la Chiesa non è il regno. Il regno è molto più grande della Chiesa. La Chiesa lavora per anticipare e visibilizzare questo regno, ma non è il regno, non lo potrà dire mai. La Chiesa non potrà mai dire sono il regno di Dio, la Signoria di Dio. È sempre, la Chiesa cammina verso il regno e alla fine muore la Chiesa, rimane il regno, rimane la Signoria. Per cui siamo in divenire. Allora c'è un problema di conversione permanente, individuale e comunitaria. Anche io penso ai grandi cristiani della storia, San Francesco, più sono cristiani più dicono sono un peccatore. Io sono un peccatore. Bernanò diceva, il santo chi è un peccatore che non ha smesso di credere, che non ha smesso di provarci ad essere migliore. Ecco, questa è un po' la logica, no? Per cui veramente il cristianesimo è qualcosa di oltre, no? È qualcosa che è impossibile, diventa possibile perché il Signore ci concede questa grazia. Allora ripensavo all'immagine del sale, della luce, no? Gesù dice siete luce, lo siete per dono, lo siete per grazia, perché diciamo io vi faccio partecipi della luce, voi non nascondete questa luce, quindi il nostro compito non è produrre la luce è lui, è non nascondere la luce. E non insciapire il sale, e non renderlo, diciamo, no? E così via. Questa è la logica, no? Perché solo in questo, diciamo, in questa tensione, in questa cifra del progresso, no? Del processo, è possibile proporre l'esperienza cristiana e dobbiamo tutti noi vivere questa esigente conversione permanente. Per questo la parola cipota, la parola ogni volta ci si svergogna, per cui anch'io prete sto, diciamo, dietro l'angolo ma mi sento sotto e mi svergogna perché sono distanti 50.000 miglia ancora da quello che proclamo ogni domenica. Ma nonostante questo dobbiamo servire qualcosa che ci supera, no? Dare voce ad una parola che comunque non è nostra, non possiamo appropriarci. Mi sembra che questo ci aiuta, no? Allora anche Mamadelfia in questo senso è un segno di una radicalità, ma forse anche lì ci sarà qualcosa di più. Come c'era qualcosa nelle prime comunità, penso a Corinto, penso a Anania, cioè anche negli Atti degli Apostoli, quanti fra di me, da subito, da immediatamente.
Giorgio.
Volevo fare un altro, riprendendo il discorso di Marco, un altro passettino avanti, per interrogarmi e condividere su questa cosa, e cioè, posto che così è, e cioè che lì, quella di essere cristiano, non è immane, che serviremo, come diceva Marco, se diventeremo santi in punto di morte, però, nel frattempo, il rischio di dire, beh, siccome è una cosa talmente impossibile per me, talmente lontana, non faccio neanche quel passettino, perché poi tutti avrebbero motivo per cui dirmi di farmi ipocrita, perché la cosa è talmente grande, non faccio neanche quel passettino che in qualche modo per me rappresenta una tensione verso il regno. Certo che è un passettino che faccio nel peccato, certo che è un passettino che faccio nella assoluta disparità di forze, nell'assoluta grandezza e praticamente impossibilità per noi di raggiungerlo, però intanto è un passettino, sono delle cose che oggi di fronte a questo immane compito che è quello di avvicinarci al regno possiamo fare, condividere una parte dei nostri soldi, condividere una parte del nostro tempo, condividere una parte delle cose che facciamo, certo che è niente, certo che è ipocrita rispetto alla parola che gli dice ama il tuo nemico, certo che è in mezzo a mille contraddizioni, certo che è in mezzo a, alla miseria, però è un passettino. Allora io credo che a fronte di denunce molto forti, come quella che fa Paolo, che ci, come dire, ci fa sbattere costantemente il muso, il naso contro il nostro peccato, il tuo rischio potrebbe essere di dire, beh allora, dato che non riesco ad essere santo, non faccio neanche, così non mi sporco neanche le mani, perché poi altrimenti divento ipocrita. Allora io credo che le comunità cristiane, nella fragilità, nella debolezza, devono in qualche modo scatenare questa dinamica, leggevamo, lo citavamo ieri sera, del Tratito, le vedove anziane aiutino le vedove giovani, i presbiteri aiutino i più giovani, c'è una solidarietà, c'è un aiuto reciproco, c'è in qualche modo un mettersi in cammino insieme per aiutarsi insieme ad essere il meno ipocriti possibile, il meno contraddittori possibili. Allora io credo che una comunità credente debba con grande sincerità, con grande umiltà, soprattutto di fronte alla propria inadeguatezza rispetto al messaggio del Vangelo, tendere, non perdere questo significato di fondo, questa tensione di fondo, tendere verso il regno, tendere verso quello che dirà il Vangelo. Però questa tensione dobbiamo mettere in programma, che sarà in mezzo a tanta melma, sarà in mezzo a tante contraddizioni, sarà in mezzo a tante cose che non vanno. Nonostante questo io credo che le comunità cristiane debbano farlo, debbano sporcarsi, debbano mettersi in gioco e rischiare, perché di rischio si tratta, perché l'alternativa è quella di dire, vabbè, siccome io non sarò mai come San Francesco, oppure non sarò mai come il Signore mi chiede, a questo punto tanto vale che non faccio neanche quel passettino che invece vorrei fare. E allora le comunità devono aiutarsi, devono trovare un equilibrio, cioè non si può tra queste due cose, tra queste tensioni, però dobbiamo tendere, è la tensione più che vivere costantemente, è la tensione del che in qualche modo il Signore chiede alle comunità, perché sono adeguate. E poi quando si parla di chiesa, così come Io non credo che gli italiani siano migliori di chi li governa, non credo neanche che i cristiani, la Chiesa, diciamo, sia migliore della Chiesa gerarchica, non lo credo assolutamente, per cui non è che quando invochiamo i mali della Chiesa, invochiamo la gerarchia, quando invochiamo, diciamo, quelli che sono gli elementi dell'edifica, così come gli italiani, ripeto, non sono migliori di chi li governa, ne abbiamo costante, quotidiana e abbondantissima dimostrazione. Credo la stessa cosa anche così, la stessa cosa, allora cominciamo noi e poi credo che la gerarchia vorrà sì che, insomma, prende atto, no?
Io voglio un attimo concludere, spero di riuscire a esprimere la prima domanda alla fine. La prima provocazione è un po' questa, mi sembra che rispetto a quello che diceva Paolo, anche secondo me a volte si dimentica l'altro grande autore russo, diciamo, che scrive in modo, lo fa da Dostoevskij, nella Leggenda del Grande Inquisitore, secondo me mette in luce quello che ai suoi occhi è il male della Chiesa cattolica, che in realtà, perché almeno di parte, è il male non solo della Chiesa ortodossa anche, ma di tutte le chiese che non riescono in fondo davvero ad affidarsi a una logica evangelica, quindi ad affidarsi allo Spirito, e di tutta l'umanità che cade nello stesso peccato di Chiesa, che alla fine non si fida e naturalmente dice salviamoci, quindi è un discorso di sicurezza, perché risponde in un certo modo, vuol dire un martirio, si porta la sua testimonianza, una testimonianza che è nel senso un po' etimologico, il martirio, la morte. E credo che Maggi diceva che l'unico modo forse per evitare il martirio è la comunità, cioè vivere il Vangelo in comunità, forse, dal destino non certo che è quello della morte, altrimenti per chi affronta il Vangelo in fondo. Però mi pare che a volte si punti molto sull'etica, che è importantissimo, sicuramente è passato e sviluppa molto questa parte dell'etica, ma anche in quello che dicevi, no, rispetto a Fulzi, Paolo, c'è un'altra parte che secondo me dimentichiamo sempre, e che è la preghiera. La stessa preghiera intendo questo svuotarsi dell'uomo e dell'intelligenza e della razionalità umana, cioè noi spesso nella preghiera siamo sempre molto mentali, per fare spazio al silenzio, al vuoto, e poi forse al miracolo dello Spirito, che allora parla quando noi facciamo. E questo penso che sia la prima cosa che non sappiamo insegnare ai nostri bambini, ai nostri figli. E nella, penso nelle comunità in senso che nella messa che l'apice, spesso non stiamo comunicando veramente preghiera. E penso invece ad altre esperienze come il Cesè, dove a 5.000 persone, appartenenti poi a diverse confessioni, e avverti il miracolo del silenzio, e qualcosa che dici, come è possibile questo? E penso che ci sia dietro questa capacità di lasciare uno spazio, di non dover mentire sempre troppe parole, con troppa razionalità. E l'altra cosa che pensavo è una domanda, perché non è confusa, però anche quando si cita il Vangelo sulla guancia, sul porci di l'altra, avevo sentito, mi sembra che sia Maggi che lo dice, che in realtà questo Vangelo vuol dire quando uno si percuote, rispetto allo quasi dando il dorso della mano, tu porgi l'altra, e cioè porgi l'altra parte che lo costringe ad affrontare col palmo della mano, che è il riconoscimento come padre del tuo figlio. Non so se sia corretta, questo ricordo una lettura che avevo fatto, ma che mi pare anche in sintonia con il Vangelo che è quello dell'eccedenza, e cioè nel momento in cui io ti costringo a darmi il, no, tu mi devi conoscere non come schiavo, nella pari, o addirittura come affetto, come figlio. E l'eccedenza è quello che dice di darmi la tua vita di mantello, che è un chilometro come il doppio, no? E penso che finché si rimane nella Credo che sì, c'è il sicilismo, il cristianesimo, ma se puntiamo proprio sul quanto è difficile, che faccia l'abbiamo per gli altri giovani? Credo che il segreto sia, sì, è difficile, ma è bellissimo, è un sogno che lo fa, per qualcun altro che lo compie mai in tempo. E l'ultima cosa che ho detto è questa, è una domanda. Mi chiedo, quello che come diceva Gandhi, per essere non violenti ci voglia un coraggio che è sicuramente il doppio di quello di Gandhi, abbracciare il fucile e rispondere a chi. E questo coraggio in me appunto, e penso che è mancante. Però di fronte al periodo della seconda guerra mondiale, ormai si era andato troppo in avanti, cioè non avevamo preparato una società, cioè una mancanza, ci vuole una capacità critica notevole di questa nazione, che va preparata. E oggi, secondo me, questo è grande, non è tanto politico di turno, ma questa mancanza critica che c'è, che lei dice, che si è colta in 10-20 anni. Ora però, di fronte a un'emergenza come la seconda guerra mondiale, non avendo preparato prima di oggi il prevenire, io me lo sono chiesta spesso, come si poteva in quel caso, non so se Gandhi avesse risposto, cosa si poteva fare di fronte a una cosa così terribile ormai e non si è preparati a livello cristiano, forse l'abbiamo preparato, ricordiamoci le messe, cioè ci troviamo più spesso gli ebrei, insomma. Ecco, una domanda.
Se c'è ancora qualcosa, così poi nella replica chiudiamo. La citazione che facevi è di Bustemaggi, che fa quell'esempio della guancia sinistra e destra in una data con la parte interna.
In effetti Cristo, cioè, quando viene percosso, dice perché? Che vuol dire si chiama tutto Cristo la sua intelligenza, perché è intercorso? Questo è tutto.
Ma io credo che sia profondamente vero che non si deve usare l'espressione il Vangelo è impossibile, ma è una sfida straordinariamente bella. Chi avrà domani la gioia di andare a messa ascolterà un altro Vangelo incredibile, come quello che avevamo ascoltato recentemente sull'amore dei nemici. Domani ci sarà un Vangelo che propone sostanzialmente, potremmo dire in termini moderni, un'economia completamente alternativa rispetto a quella che abbiamo davanti. Anche lì dovremmo chiederci come cristiani, ma perché non ci proviamo a metterla in pratica? Perché dobbiamo andare dietro, diciamo, la logica del consumismo e non possiamo applicare la logica del Vangelo di domani? Secondo me questa sarebbe una cosa straordinariamente invitante e interessante per un giovane che deve costruire la società di domani. Ecco, forse dovremmo riuscire a cercare più di mettere in pratica come cristiani queste straordinarie proposte, che definire utopie è poco, perché l'utopia dà il senso di una cosa sì bella ma irraggiungibile. Benissimo, la raggiungeremo, diceva Giorgio, in punto di morte, però quello che ci è dato di vivere su questa terra è proprio per cercare di fare qualche passo in quella direzione, no? Di avere quella tensione in quella direzione. Quindi mi sembra che i Vangeli di queste domeniche siano davvero straordinari, perché ci fanno guardare molto più in là, non nella banalità del quotidiano, ci lanciano delle sfide che sono straordinariamente belle, che poi sappiamo bene che non riusciremo a realizzare completamente su questa terra, ma caspita, per quello vale la pena di impegnarsi, perché se la proposta è di basso livello non ne vale davvero la pena. Concludiamo dando l'ultima parola a Paolo. Avete visto che noi chiudiamo la scuola di pace, ma c'è la cattedra del dialogo, che credo sia ugualmente interessante anche su altri temi e argomenti, quindi siete invitati poi anche a partecipare a quegli incontri. Naturalmente vi faremo poi sapere le altre iniziative, a cominciare da quella che citavo all'inizio. Non so se Marco vuol dire qualcosa, ma l'ho detto sostanzialmente all'inizio, cioè che avremo un ulteriore incontro sulla marcia Perugia Assisi di 50 anni fa, con la proiezione del video, un confronto, un dibattito proprio su come dire, dove va la non violenza, 50 anni da quella marcia, quali proposte oggi, quindi lo allargheremo un po' a tutte le associazioni, movimenti e persone della città. Detto questo, a Paolo la conclusione di questi quattro incontri della scuola di pace.
Innanzitutto c'è una domanda precisa e poi provo a dare una risposta. La risposta potrebbe venire dal titolo di una conferenza futura, dice le possibilità della non violenza, come praticare la non violenza al giorno d'oggi, potrebbe essere il titolo di una conferenza a parte. Quello che posso dire io adesso in due parole è che domanda, dice Gandhi non ha parlato delle... Sì, aveva parlato e ha dato dei suggerimenti sui tempi della seconda guerra mondiale. Lui aveva detto che bisognava praticare, più che altro all'inizio, che bisognava praticare la non violenza. Perciò dice non obbedire Hitler ma neanche bombardarlo sostanzialmente. Questa era la sua, cioè aveva fatto proprio una lettera agli inglesi all'inizio della seconda guerra mondiale. Non c'è dubbio che Gandhi comunque parlava dall'India, non so quanto avesse chiara coscienza di ciò che stava avvenendo, di chi era Hitler e di che cos'era il nazismo. Questo qui è evidente. All'inizio non l'ha avuta quasi nessuno, neanche in Occidente, chiara coscienza di chi fossero i nazisti, perché sennò li avrebbero comunque fermati prima. Invece che farci accordi, eccetera. Però a maggior ragione uno che comunque si trova da un'altra parte impegnato in altri problemi, penso anch'io che il suggerimento che dava Gandhi fosse un po' fuori luogo, soprattutto in quel momento lì. Fuori da quel che pensava Gandhi, che comunque non è un nome, cioè qualsiasi cosa abbia detto lui è da prendere come una sorta di dogma. Lui stesso sarebbe contrario e si ribellerebbe a un atteggiamento nei suoi confronti di questo genere qua. Però dico, non c'è dubbio che la non violenza sarà tanto più efficace quanto più sarà preparata, quanto più ci sarà gente cosciente di praticare quei metodi lì e su quei metodi lì si sarà in un certo senso già allenata. Esattamente come un esercito a cui formato da gente che fino a ieri faceva gli impiegati, i contadini, eccetera, gli dai un'arma in mano, senza comando, senza organizzazione, eccetera, gli dici andate, dice chiaro che finirà in un massacro. Comunque da quel punto di vista la non violenza non differisce da quello che è la lotta armata. Chi fa la lotta armata, certo, sa quando bisogna prepararla, bisogna allenarsi, istruirsi nell'uso delle armi, come si usano, come è, strategie, eccetera, ed è occorre tutta una preparazione. Nel caso della lotta non violenta è esattamente lo stesso, infatti sì, tra movimenti non violenti in Italia e nel mondo cercano di fare questi training, queste preparazioni, soprattutto più efficace quanto più vengono fatte a persone che hanno un ruolo in partiti politici, movimenti sindacali, associazioni della società civile, eccetera. E poi questi mezzi vanno applicati. Il discorso che del coraggio, eccetera, secondo me ci vuole tanto coraggio a praticare la non violenza quanto ce ne vuole ad andare in un esercito. Normalmente hai più speranza che finisca, cioè sicuramente una lotta non violenta è meno cruenta di una lotta violenta. Anche questo qui basta vedere i dati della storia. Questo qui non vuol dire che chi partecipa a una manifestazione questa possa essere affrontata sparando ad altezza d'uomo da parte delle forze avversarie, e perciò che ci sia una grossa grosso numero di vittime. Però il discorso principale è molte volte psicologico, cioè il coraggio che ti dà dal dire: se vedo uno che mi avanza armato, io prendo un'arma, così ho un modo per respingerlo. Quello è un discorso più psicologico che altro. Cioè, pensiamo un attimo, io mi trovo a casa mia, ho una pistola in casa, mi sento sicuro perché se arriva un ladro quello dice poi io gli rispondo. Ma non è vero niente. Primo, perché l'altro comunque la sa usare meglio di te. L'altro gioca sulla sorpresa e probabilmente l'altro ce l'ha anche più potente della tua. Dunque alla fine sarebbe meglio che tu non ce l'avessi neanche tra le mani. E questo qui è un dato di fatto. Molte volte cosa succede quando muoiono tutte e due? E così succede anche nella lotta politica. Per praticare la lotta non violenta ci vuole sicuramente una dose di coraggio. Ci vuole una dose di convinzione, però è praticabile da un numero di persone molto più vasto che, non so, che se uno si mette in testa di praticare una lotta violenta. La cosa principale è avere coscienza di che ci sono delle situazioni di ingiustizia a cui noi dobbiamo ribellarci. Direi che e questo vale per tutti, vale anche per noi italiani oggi, perché si dice che gli italiani sono così, hanno i governanti che si meritano, la Chiesa che si merita, eccetera. Però io invece vedo che c'è un sacco di gente, di associazioni, di gruppi, eccetera, che o sono abbattuti, o ritengono appunto, cioè sono autoconvinti, o li hanno convinti che gli altri sono molto di più, che non c'è niente da fare. La rassegnazione è il nemico principale di ogni lotta, direi violenta o non violenta, ma in particolare della lotta non violenta, perché una cosa è sicura, mentre a volte la lotta violenta può essere fatta anche da gruppi molto limitati e molto piccoli, per fare un attentato basta un'organizzazione di 15-20 persone sostanzialmente, per fare una grossa manifestazione non violenta occorrono migliaia di persone che scendono in piazza, perché se scendono in piazza 100 persone nessuno le nota neanche, pensa che sia un gruppo di turisti che sta visitando la città, anziché una manifestazione non violenta. Però io ritengo che la risposta su questo qui sia questo qui. Dunque, uno, ci sono delle occasioni come il nazismo eccetera in cui è difficile riuscire a imbastire una risposta non violenta, però uno dei discorsi che si fa sempre è che bisogna la lotta non violenta e le condizioni per la non violenza bisogna prepararle. Certo, se uno abbandona la lotta sin dall'inizio, poi si troverà nella situazione che in cui si sono trovati appunto i nostri genitori o nonni durante la seconda guerra mondiale. E su tutto il resto invece direi che il dibattito è aperto, non me lo sento neanche di dare risposte eccetera. Certo, in campo cristiano, cioè ognuno deve fare la sua parte, dunque ripeto, non posso che ripetere quello che ho detto all'inizio, ognuno dovrebbe chiedersi dice, quanto sono cristiano io, come posso mettere in pratica il mio cristianesimo, e forse questo sarebbe anche più efficace, perché è vero che molte volte la gerarchia rispecchia un po' quello che è i sentimenti del modo di essere dalla base. Del resto questa gente da dove viene fuori? Viene fuori da delle comunità cristiane che sono le nostre, cioè non è che qualcuno li impone da chissà dove, è questa cultura, questa è. Dunque cerchiamo di migliorare anche noi, cioè sul discorso anche della preghiera, delle esperienze di preghiera. Tolstoi, per dire, ecco l'ultimo, se visto che qui è venuto per Tolstoi, ecco questa cosa qui invece le lascia un po' da parte. Lui è molto, da questo punto di vista direi che molto moralista, cioè ciò che conta è la legge morale, l'indicazione morale, pratica quello, tutto il resto, la preghiera, la teologia, i sacramenti, i riti, sono tutte direi neanche cose inutili, ma cose negative. Lui infatti questi poi contrasti anche con il resto della Chiesa, lui le rifiuta completamente. Io ritengo che è importante anche riuscire a fare silenzio, cioè per essere cristiani è così difficile che solo con l'aiuto dello Spirito Santo riusciamo ad essere.
Esaminate tutto, ritenete ciò che vuole. La scrittura, noi abbiamo esaminato, ciascuno riterrà ciò che è buono. Grazie alla Caritas che ancora un anno ha creduto nell'importanza della scuola di pace. Ci rivedremo nelle prossime occasioni.